Dunque, dicevamo, il problema della mobilità. Nel senso che, come abbiamo visto nelle lezioni scorse, abbiamo parlato di stratificazioni sociali, abbiamo parlato di status, abbiamo parlato di status ascritti e status acquisiti. E abbiamo visto anche che all'interno della mobilità e della stratificazione sociale le posizioni più alte sono, come dire, più desiderabili, perché comprendono una serie di benefici e ulteriori miglioramenti di probabilmente vita pratica di quelli che si hanno ai piani inferiori. Nel senso abbiamo benefici diretti, abbiamo possibilità, abbiamo opportunità, tutta una serie di cose che man mano che si sale diventano più semplici da ottenere, mentre per gli strati più bassi sono un tantino più complicati. Quindi una delle tendenze centrali, diciamo, del nostro tempo in particolare è quella di migliorare il proprio status, come abbiamo visto, no? Migliorare il proprio status perché? Perché conviene, c'è poco da fare tra una cosa e l'altra, perlomeno a meno finché si condividono i punti di vista e i valori della società nella quale ci si muove, conviene migliorare. Ci sono dei momenti in cui, come testimonia il nostro Billy Joel, invece, tutto sommato, ti interroghi e ti chiedi perché devo farmi il mazzo dalla mattina alla sera, fare tutti questi lavori che mi chiedete, fare l'agente di pattuglia, poi andare a fare il barista, spaccarmi il fisico, eccetera, eccetera. A che pro? Questo è uno dei punti interessanti dell'oggi, che però possiamo comprendere un po' meglio solo se partiamo dallo ieri, tanto per cambiare. Il quale ieri, nella fattispecie, è un'altra volta la fine del Settecento, più o meno. Perché per capire più quello che succede, grosso modo, con gli status e la mobilità sociale, dobbiamo risalire a prima. Nel senso che una delle cose che va chiarita immediatamente è che questa mobilità sociale prima non c'era. Come abbiamo visto la volta scorsa, ci sono dei sistemi sociali nei quali non ci si muove. Come dicevamo, le caste non prevedono che tu migliori, le caste prevedono che tu stai dove sei nato. Al limite, come abbiamo visto, con delle politiche matrimoniali azzeccate puoi cambiare di una casta, se sei proprio fortunato, però nel complesso la tua posizione è quella e quella rimane. Quando normalmente ne parliamo, tutti qua si guardano intorno a dire Madonna che palle, deve essere una cosa insopportabile. Ecco, tenete presente che da noi, fino all'altro ieri, era la stessa cosa. Non è che ci siano grandissime differenze. È semplicemente un modo di prospettiva, una situazione nella quale noi oggi ci consideriamo estremamente più evoluti di questo, ma come abbiamo già detto, se vi ricordate, abbiamo già constatato che l'appartenenza e la nascita ancora oggi hanno un loro discreto peso, anche nelle nostre società che si pretendono invece, libere da questo tipo di discorso. Perché questo discorso? E soprattutto come siamo arrivati da quello che era prima a quello che è oggi, perché è un punto interessante. Perché? Perché abbiamo detto che nelle società precedenti il cambiamento è molto più lento, è molto più diluito nel tempo, mettiamola così, e quindi spesso e volentieri per il singolo è direttamente impercettibile. Quindi dal punto di vista del singolo la realtà nella quale nasce è quella nella quale vivrà e quella nella quale poi vivranno anche i suoi discendenti nel caso ce ne siano. E questo ovviamente cosa ci porta a pensare di conseguenza? Che ciò che viene privilegiato è di fatto la struttura, l'aspetto della durata, l'aspetto della conservazione, l'aspetto della stasi, all'interno della quale evidentemente gli status ascritti sono estremamente funzionali. Perché cosa comportano gli status ascritti? Comportano una prevedibilità di comportamenti. Quello che nasce farà il bottaio. Ok, il bottaio già so come si comporta, cosa fa, dove vive, cosa commercia, quanta ricchezza può mettere insieme, quante tasse può pagarmi. Insomma, di fatto il bottaio lo inserisco in un posto che è già bello che confezionato per lui. Il bottaio sta tranquillo, noi stiamo tranquilli, il gruppo va avanti abbastanza serenamente e non c'è più nessun problema. Quindi, da un punto di vista di gestione dell'esistente, la struttura, come abbiamo già detto, è molto più utile che non l'azione, perché l'azione di fatto scardina quelle che sono le aspettative, quelle che sono le previsioni. Però questo vale, come abbiamo detto, finché il mutamento ha un tasso gestibile, mettiamola così. Ma il mutamento accelera. Ecco, con l'accelerazione del mutamento, quindi con la rivoluzione scientifica, come abbiamo visto, con gli incrementi delle nuove scoperte sia tecnologiche che scientifiche, eccetera, eccetera, l'uomo improvvisamente riesce a fare molte più cose di quelle che sapeva fare prima. E quindi il vecchio sistema di gestione dell'esistente non è più adatto, non ce la fa più. Per un certo lasso di tempo regge, perché? Perché le nuove professioni e tutta una serie di altre cose vengono reinterpretate alla luce delle vecchie, come abbiamo già detto, no? Vi ricordate, noi normalmente non conosciamo direttamente qualcosa, ma lo facciamo prima, lo capiamo attraverso un parallelo con qualcosa che già è noto. Con qualche differenza, a quel punto piano piano si arriva a capire. Quindi abbiamo i cavalli vapore dentro i motori e tutte queste cose qui, tanto per ricordarvi. Quindi c'erano gli assicuratori che diventavano parte di un'altra corporazione, eccetera, eccetera, eccetera. Si riusciva a gestire. Poi a un certo punto che cosa succede però? Che arrivano le fabbriche, come abbiamo detto. E le fabbriche, se vi ricordate, costituiscono un unicum, una situazione assolutamente inedita, e comportano di conseguenza una professione assolutamente inedita, che non era, come dire, assimilabile a nient'altro. Quindi le società a quel punto si trovano davanti a un problema, a un bivio. Che facciamo? Non facciamo lavorare nessuno in fabbrica perché nessuno ha fatto l'operaio prima di loro e quindi non è possibile attribuire questo status con le vecchie strategie? O facciamo un'eccezione e questo status glielo diamo dopo? Non so se questo è chiaro. Di fatto quello di operaio diventa il primo status acquisito della nostra storia, fondamentalmente, no? Perché? Perché è talmente nuovo il discorso delle aziende, delle fabbriche, scusate, non delle aziende, che c'è bisogno di una qualche innovazione. A un certo punto allora si decide che una parte di questi famosi maschi adulti dei quali stiamo parlando da qualche giorno può diventare operaio. Anche se non ci sono genitori che facevano gli operai, anche se l'operaio non c'è mai stato, anche se è una figura che all'interno della vecchia architettura non c'è, non esiste. E questo è un altro degli elementi che portano poi alla Rivoluzione Francese, come abbiamo detto. Perché? Perché noi normalmente, quando creiamo un'eccezione, subito dopo cominciamo ad espanderla ad altri campi. Allora, se tanta gente può improvvisamente cambiare la professione iniziale dei genitori, può fare un altro lavoro, quelli che sono ancora costretti a farlo si chiedono perché. Cioè, perché quelli possono diventare operai, io invece devo restare a fare il bottaio come papà, o il pellaio, o quello che diavolo vi pare. È una domanda abbastanza, no? Abbastanza logica. Certo, non succede tutto dall'oggi al domani, sono processi un po' lenti, perché come abbiamo visto, soprattutto all'inizio, c'è una certa tendenza a rimanere nello status, nel set mentale col quale si è stati allevati. Però col passare del tempo questa domanda diventa sempre più ricorrente, sempre più centrata e soprattutto riguarda tanti altri status ascritti. Perché devo seguire la religione dei miei genitori? Perché devo seguire le direttive dei miei genitori per il matrimonio? Perché devo vivere nel posto dove sono nati i miei genitori? Eccetera, eccetera, eccetera. No? Quindi, come vedete, di fatto la prima tessera del mosaico, il primo effetto domino, è la fabbrica e il mestiere di operaio, ma dopo di quello la modernità diventa di fatto il regno, il dominio degli status acquisiti. Noi mettiamo in dubbio tutte le ascrizioni relative al momento della nascita. E quando dico tutte, intendo tutte, nel senso che come vediamo oggi siamo arrivati a mettere in dubbio anche quelle che sono le caratteristiche fisiologiche, anche quelli che sono gli orientamenti sessuali, quasi tutto. Tant'è che oggi il sesso lo possiamo definire status ascritto con una certa difficoltà. I progressi della medicina, i progressi della chirurgia rendono sempre più semplice, anche se ancora molto complesso, cambiare sesso, ma in prospettiva è piuttosto evidente che la questione diventerà un'altra questione di scelta, che voglio essere uomo o donna e soprattutto quanto ci rimango uomo o donna, perché c'è anche quest'altro discorso che potremo in prospettiva mettere in campo, no? Quindi, di fatto, gli status ascritti oggi sono diventati una sparuta minoranza tra una cosa e l'altra, quelli perfettamente ascritti. Anche l'età è diventata un po' un problema, nel senso che, come saprete, esistono un tale range di strategie per alleviare gli effetti dell'età, mascherare gli effetti dell'età, fare in modo che il tempo passato non sia così evidente come era precedentemente, che anche quello diventa un po' un problema. Quindi, mobilità, arriva insieme a questo discorso, perché è chiaro a questo punto che se io non devo più rimanere dove sono nato, posso migliorarmi e quindi posso cambiare decisamente i miei destini e quelli della mia famiglia attraverso una serie di strategie. Abbiamo visto che le strategie in questione sono quelle di migliorare, modificare, incrementare il valore simbolico, il capitale sociale, il prestigio connessi con il mio status. E questo lo posso fare in linea di massima, come abbiamo visto, attraverso due strategie principali, quella culturale e quella economica. E una terza, che, della quale parliamo meno, ma che comunque ancora oggi è estremamente, come dire, perseguita e praticata, che è quella del matrimonio, di nuovo, no? Il momento in cui mi sposo il tycoon, il momento in cui conosco il presidente del consiglio di turno, faccio scopa e arrivo immediatamente chissà dove, no? Un po' come il Monopoli, invece di prendere la carta galera, prendi la carta camera da letto e arrivi direttamente al Parco della Vittoria. Quindi il punto centrale, come vedete, è questo, che nel momento in cui la cultura diventa una cultura un po' più permeabile a queste strategie, poi le strategie cominciano a diventare più o meno la prassi, tant'è che noi oggi, dal nostro punto di vista, siamo costantemente spinti a migliorare la nostra condizione. Come vi dicevo l'altra volta, questo però va reinterpretato anche in termini di stabilità sociale, perché nel momento in cui tutti sono spinti a migliorare la propria posizione, cosa dovrebbe accadere perché questo succeda senza frustrazioni e senza fallimenti? Che tutti possano diventare i numeri uno, e come abbiamo detto ripetutamente, questo discorso non regge. Per cui di fatto questa spinta sempre crescente, questa spinta sempre costrittiva per certi versi, direi decisamente normativa, al miglioramento, porta a una serie di conseguenze, una delle quali è una maggiore instabilità sociale, no? Perché tendenzialmente è sempre più difficile essere soddisfatti di ciò che si ha, no? Dicevano i vecchi, gli antichi, chi si accontenta gode, oggi ti dicono io non voglio accontentarmi perché la vita è breve, quindi devi fare qualcosa in qualche modo per fare sì che tutte queste cose che potresti essere tu le diventi, ma abbiamo detto che c'è un certo scarto, no? Tra quello che si potrebbe essere e quello che poi si diventa o si è effettivamente. Quindi questo di fatto inserisce una nota di instabilità e insoddisfazione che è difficilmente rimovibile, soprattutto nei termini dell'oggi. E poi bisogna ricordarsi un'altra cosa, che il look che abbiamo appena dato alla stratificazione sociale è un po' un look hollywoodiano, nel senso che la mobilità, noi abbiamo parlato finora solo della mobilità ascendente, ma la mobilità può essere anche discendente. Non c'è nessuna garanzia che tu resti dove sei. La garanzia c'era nel vecchio sistema, perché lì eri nato e lì stavi, quindi bene o male una qualche forma di supporto, una qualche forma di aiuto c'era. Oggi come oggi il tuo nascere in qualche luogo non è assolutamente una garanzia del tuo rimanere in quel luogo. Se sei fortunato lo migliori, ma se non sei fortunato lo peggiori senza nessun problema, come abbiamo visto con le diverse forme di distribuzione, no? La picca prevedeva una grandissima parte della società nel ceto medio, la coppa del champagne prevede che il ceto medio si sia ridotto quasi alla non esistenza. Dove sono andati tutti quelli che erano lì? Tutti in cima? Magari. Non è successo così. La gran parte è scesa. C'è un aumento costante della povertà relativa, perché tenete presente che anche la povertà è un discorso relazionale, oggi come oggi. Molti di noi oggi si sentono poveri e se avessero a che fare con un vero povero sarebbero tutti dei paperoni. Però è pure vero che questa povertà, come insegna Amartya Sen, che è un grandissimo economista indiano, che è venuto anche a Perugia, tra l'altro trovate sul sito dell'università una sua lezione magistralis qualche tempo fa, perché gli è stata data una laurea honoris causa, quindi può essere carino ascoltarlo. Quello che ci insegna Amartya Sen è esattamente questo, che tu ti senti povero nei confronti del contesto nel quale vivi. Se tu sei abituato a un certo regime, a un certo stile di vita, e quindi come vedete torniamo al discorso dei ceti che abbiamo fatto l'altra volta, il non poter continuare a vivere in quel modo per te è una sensazione di perdita e di povertà. Vuol dire essere sceso nella scala sociale. Allora, prima di andare avanti su questo discorso, mettiamo a punto, finiamo le definizioni relative alla mobilità. Abbiamo detto quindi che la mobilità è un processo di modifica dello status. La mobilità può essere sia collettiva che individuale, nel senso che possono essere interi gruppi che migliorano o peggiorano il loro status, quindi di fatto migliorano e peggiorano il prestigio di cui godono all'interno della società e trasferiscono questo miglioramento o peggioramento ai loro membri. Come dicevamo la volta scorsa, gli operai per esempio oggi hanno perso in termini di reddito simbolico, in termini di visibilità, in termini di capacità di contratto e di potere contrattuale, fondamentalmente parecchio, no? Quindi l'operaio di fatto, se già non aveva un granché di status prima, adesso ce l'ha ancora meno, poveraccio. Ci sono una serie di categorie, per esempio gli agricoltori, che sono stati i più penalizzati per la gran parte della modernità e che oggi stanno lentamente tornando ad una visione da parte della società stessa più positiva, di maggior stima e prestigio. Ci sono per esempio gli operatori di borsa, coloro che lavorano con la finanza, come abbiamo detto, che oggi come oggi godono di uno status esorbitante, come è stato a un certo punto per coloro che lavoravano all'informatica, soprattutto all'inizio della stagione dei computer, no? Quindi appunto Steve Jobs, Bill Gates e compagnia cantante, tutti quelli che hanno intercettato quel particolare momento storico hanno goduto di un traino estremamente marcato da un punto di vista di prestigio e di anche apertura e capacità di attrarre investimenti, misure legislative, eccetera, eccetera. Quindi questo è per quanto riguarda i gruppi, poi ovviamente vale anche per il singolo. Abbiamo parlato dei livelli di analisi, mi pare di sì, livelli di analisi sociologica, micro, meso e macro. Allora, diciamo che quindi la mobilità può essere interpretata sia a livello micro che a livello macro, ok? Non è semplicemente un problema mio, ma è un problema della famiglia di cui faccio parte, del gruppo di cui faccio parte, spesso e volentieri dell'etnia, eccetera, eccetera, eccetera. Tanto per farvi un esempio di etnia e un esempio di utilizzo di stereotipi e pregiudizi, che fa sempre comodo avere per le mani una cosa del genere, tempo addietro stavo guardando la televisione, sapete, ci sono i titoli dei giornali che passano sotto, no? Allora, a un certo punto la notizia era: extracomunitario aggredisce ambasciatore canadese. C'è qualcosa che vi suona strano in questa frase? Che il canadese è un extracomunitario pure lui. Solo che il canadese lo chiamiamo canadese, quell'altro che non era canadese lo chiamiamo extracomunitario. Per cui sta categoria diventa improvvisamente uno stigma, non è più una notazione oggettiva di non appartenenza a un contesto politico, perché se così fosse il canadese sarebbe extracomunitario assolutamente quanto il ghanese, il maliano o quello che è. Invece noi usiamo l'extracomunitario con una precisa idea in mente, no? Qualcuno che viene da posti dai quali noi vorremmo non vederlo, fondamentalmente. L'idea generale è quella, in qualche misura diventa una strategia di offesa, anche se il termine in sé di fatto non avrebbe niente di che, perché la comunità è quella, tutti quelli che stanno fuori in qualche misura sono extracomunitari. Però guarda caso, per certi extracomunitari usiamo gli aggettivi corretti e per altri invece li lasciamo nell'indeterminato, no? Extracomunitari, pattume, come si dice. Quindi capite che ci sono una serie di pesi e di misure anche da questo punto di vista, che vanno ovviamente a riflettersi poi sulle posizioni che verranno occupate all'interno delle diverse stratificazioni di provenienza o di origine. Quindi mobilità verticale è ascendente o discendente, quindi vuol dire può comportare un miglioramento in termini di status o può comportare un peggioramento in termini di status. Ma c'è anche una mobilità orizzontale che serve a descrivere quest'altro aspetto della questione che abbiamo visto finora, ovvero sia il fatto che per un certo lasso di tempo non c'era modo di spostarsi. Anche il luogo di nascita diventava un punto nel quale tu eri più o meno costretto a rimanere. O te ne potevi allontanare pagando cifre, facendo una serie di documenti, insomma una cosa estremamente complicata. Oggi come oggi questo invece abbiamo visto non è più così complicato, soprattutto per chi abita in certi posti, come abbiamo appena constatato. Ma la mobilità orizzontale può essere comunque interessante da un punto di vista di discorsi e di informazioni sociologiche. Perché? Perché la mobilità orizzontale può essere sia di status che geografica, tanto per dire, laddove la mobilità verticale è normalmente soltanto di status, perché se tu vai a abitare in montagna non gliene frega niente a nessuno, fondamentalmente. Mentre la mobilità orizzontale può essere interessante perché tu ti sposti da una provincia a un'altra, da una regione a un'altra, e non è detto che la tua professione di partenza, pur rimanendo la stessa, venga valutata allo stesso modo. fare il notaio al sud non è uguale che fare il notaio al nord, fare il medico al sud non è uguale che fare il medico al nord, e via discorrendo. Quindi la tua mobilità orizzontale, che vuol dire cosa di fatto? Che tu cambi o professione o area geografica senza influenzare direttamente il tuo status, può essere però anche la base per una mobilità verticale, ascendente o discendente. In sé no, nel senso che si tratta semplicemente di un cambiamento che non ti modifica in sé l'esistenza. Quindi qual è la mobilità orizzontale? Che tu cambi lavoro ma fai sempre il lavoro di prima, più o meno. Quindi magari diventi piastrellista e non sei più carpentiere, oppure monti gli infissi e non monti più il parquet, oppure fai l'avvocato presso una certa azienda e vai a farlo da un'altra parte. Insomma, di fatto la tua professione cambia da un punto di vista di luogo e di modalità di esplicazione, ma resta la stessa, quindi in termini astrattamente statutari per te non cambia nulla. Però tu ti sei mosso, per cui questa mossa, questo aver cambiato comunque contesto o lavorativo o geografico, può avere delle conseguenze. Ok? Quindi possiamo immaginare sia delle direttrici di movimento laterali, che quindi ci tengono all'interno dello stesso strato, o possiamo immaginare delle direttrici verticali che ci portano in strati diversi, con cambiamenti di status e quindi con cambiamenti di opportunità, di benefici, di responsabilità e via discorrendo. Ci siamo fin qui? Domande? Tutto chiaro. Alleluia. Allora, quindi questo per completare un po' la questione della stratificazione sociale. Abbiamo visto che questa stratificazione sociale si fonda su una serie di posizioni e una serie di, come dire, convenzioni grafiche che in qualche misura ci danno un'idea generale di quello che è la struttura della nostra società, e che non è più così stabile come lo era, come era precedentemente. Quindi anche il termine stratificazione comincia a essere un tantino, come dire, necessitante di qualche revisione, probabilmente. Qual è il punto centrale e cosa ci dice il discorso del cambiamento di status, fondamentalmente? Ci dice che, ovviamente, da come abbiamo presentato la questione, non tutti riescono a ottenere questo cambiamento in meglio, no? Per quanto diventi una specie di imperativo sociale all'interno del gruppo, non tutti riescono a portarlo a fondo. Come mai quindi questa situazione di nuovo non porta a delle rivoluzioni, non porta a dei sommovimenti, non porta a dei cambiamenti violenti d'assetto? Perché quello che è importante, tutto sommato, da questo punto di vista, non è tanto che ci si riesca, ma che sia possibile provarci. Quindi la differenza fondamentale fra le società premoderne e le società moderne è che nelle società moderne è pensabile un cambiamento, mentre nelle società premoderne no. Nelle società premoderne si prevede che tu rimanga dove sei. In quelle moderne è pensabile, è possibile che tu migliori. Uno dei modi attraverso i quali noi tentiamo di spiegare chi migliora e chi no è il discorso famoso della meritocrazia, anche se poi nell'osservazione dei fatti lascia un po' il tempo che trova. Ovvero sia, i migliori ce la fanno, che sarebbe, diciamo, il posto migliore, quello dove accadesse questa cosa. Magari non è decisamente così, però c'è spazio perché questo accada. Quindi, fondamentalmente, il discorso della mobilità sociale, quello che viene anche chiamato ascensore sociale, non so se avete sentito questa definizione nei media e in giro, che è un altro dei modi attraverso i quali descriviamo questa cosa. Ecco, l'essenziale è che l'ascensore sociale ci sia, che poi dopo tu riesca a salirci comincia a essere un altro discorso, che può essere più o meno colpa tua, può essere più o meno dovuto a, come dire, una nascita sfortunata, come abbiamo detto le altre volte, e via discorrendo. Quello che è fondamentale però è questo, è che all'interno delle società moderne è pensabile il mutamento. Anzi, come abbiamo detto, il mutamento più che pensabile diventa quasi necessario. Chi si ferma è perduto è uno di quegli slogan che ti danno più o meno l'idea di questo discorso. L'idea generale è che tu devi continuare a progredire ad libitum. E, di nuovo, questo discorso è un problema, è ingannevole. Perché? Perché che fai una volta che sei arrivato in cima? Dove hai? Cioè, se ti hanno detto che devi continuare a migliorare e sei arrivato al top dovresti fermarti, si presume. e invece no, invece è difficile. Quindi, come vedete, sono degli imperativi che vengono rilasciati con una certa leggerezza nel corpo sociale e nelle culture, ma poi portano con sé delle grosse difficoltà, tant'è che oggi, come vediamo spesso, anche quelli che stanno ai vertici non è che stiano bene, perché si sentono costantemente minacciati, perché non sanno come fare a rimanerci, perché sono insoddisfatti del fatto che non ci sia più nessun altro posto dove andare e via discorrendo. Il problema di questo tipo di stimoli è un problema anche di capacità critica di analisi e di lettura di quello che viene detto, no? Uno dei grandi problemi, come si diceva, con i reality e tutti i talent show che girano in questo periodo, no? È che se tu vinci il Grande Fratello a 20 anni, poi che fai? Se il tuo sogno era quello, no? L'hai vinto, ok, mo, dopodiché? Diventi la faccia che sta sulla locandina della discoteca, dove c'è scritto sotto chi cazzo sei, perché non lo sa nessuno. Cioè, Pippo, e sotto c'è scritto Grande Fratello 15, perché tu hai perso il conto di tutti quelli che sono stati al Grande Fratello, l'hanno vinto, non l'hanno vinto, sono stati fighissimi quei 10 minuti e via discorrendo, no? Quindi è un po' il problema di Andy Warhol quando dice qui non si nega a nessuno il suo quarto d'ora di celebrità. Il problema è che poi ti abitui, vorresti pure che continuasse sta celebrità, ed è sempre più complicato. Perché ce ne sono tanti che vogliono diventare celebri, perché ce ne sono tanti che si inventano qualcosa di diverso, ce ne sono tanti che forse sono meglio di te. Quindi il tuo essere arrivato in cima, no? At the top, come dicono gli inglesi, è sì, soddisfacente, ma problematico. E questo, da un punto di vista sociale, non è particolarmente intelligente, perché l'idea generale quale sarebbe? Che una volta che tu sei arrivato in cima, finalmente te ne stai tranquillo e te rilassi. L'idea, ricordo, è che all'interno di una cultura tu dovresti poter vivere bene. E se quindi ti hanno detto che c'era da fare una serie di sacrifici, c'era da fare una serie di studi, una serie di cose per poter arrivare a quel posto, una volta si è arrivato a quel posto, se Dio vuole, uno dovrebbe anche metterci una pietra sopra e godersela. Invece qui è sempre più difficile, fondamentalmente, no? Perché quest'istanza al cambiamento è un'istanza che non ha un limite, non viene detto allora tu devi cambiare fino a un certo punto, tu devi cambiare sempre. E poi sempre diventa un sacco di tempo tra una cosa e l'altra, no? Perché tu puoi benissimo investire fino a un certo punto per arrivare da qualche parte, poi una volta sei arrivato lì ti aspetteresti che le cose cambino, invece no, poi devi investire di nuovo per arrivare da un'altra parte, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi per molti versi questa strategia particolare è una strategia destabilizzante sia per la società che per l'individuo, quindi di nuovo sia a livello micro che a livello macro. E questo lo vedremo particolarmente bene quando parleremo del modello di successo, che vi spiegherò un po' meglio di che cosa si tratta. Prima di parlare del modello di successo, però, dobbiamo recuperare una traccia che avevo lasciato appesa la settimana scorsa, che è quella dei rapporti primari e dei rapporti secondari. Okay. Quindi, al momento abbiamo esaurito in qualche misura il discorso della stratificazione sociale, passiamo al versante relazionale. Il versante relazionale ci parla principalmente, inizialmente, di rapporti, poi ci parlerà di gruppi e ci parlerà di ruoli. Queste sono le prossime cose che vedremo a lezione. Abbiamo detto che sti benedetti rapporti sono primari o secondari, e abbiamo detto che i rapporti primari li chiamiamo fondamentalmente relazioni, se ce lo ricordiamo, perché tutto sommato è un termine più adatto a dire quello che ci interessa. I rapporti primari, come abbiamo detto la volta scorsa, sono rapporti che sono fondati, incentrati sull'intera personalità di coloro che li contraggono. Ok? Sono rapporti che chiamiamo anche face to face, cioè rapporti nei quali c'è una conoscenza diretta, spesso e volentieri una frequentazione abbastanza continua, e sono rapporti che non hanno altro fine all'infuori di se stessi. Cioè, in un rapporto primario tu frequenti qualcuno per il piacere che ti dà frequentarlo, senza idee ulteriori, senza convenienze, senza secondi fini, eccetera, eccetera. Di conseguenza questi rapporti sono, come abbiamo detto, i più soddisfacenti e i più importanti da un punto di vista dell'equilibrio psichico, soprattutto per quello che ha a che fare col riconoscimento. Un rapporto primario è una specie di assicurazione contro la paura di non esserci. La paura di non essere sufficiente, la paura di non essere adeguato, la paura di essere trasparente, no? Ci sono tutta una serie di immagini che girano su questo tipo di discorso, e il rapporto primario è un eccellente modo per sviare, per ridurre queste paure, perché il rapporto primario mi dice che c'è qualcuno che è interessato a me, quindi io esisto, io valgo la pena, io valgo, come diceva la famosa pubblicità, che hanno, credo abbiano esaurito i pronomi, se non vado errato, perché noi valiamo, voi valete, non so chi altro c'è rimasto, insomma, essi valgono, credo che se lo risparmieranno, però in linea di massima l'idea generale era esattamente su questo, e fateci caso, nella pubblicità questo accento sull'importanza del singolo è costante, sia nei profumi che nei cosmetici, nelle macchine, nei prodotti per i piatti, poi arriverà pure lì, piano piano, eccetera, eccetera. Però quello che vi dicono con la pubblicità è che voi siete importanti. Perché? Perché sanno perfettamente che uno dei problemi dell'uomo contemporaneo è la carenza del riconoscimento. E quindi anche sentirselo dire da uno stronzo in televisione è meglio che non sentirselo dire per niente. E questo credo che sia, no, in qualche misura abbastanza autoevidente. Diventa una strategia di mobilizzazione, di accalappiamento, se vogliamo usare un termine poco scientifico, oppure una strategia di fidelizzazione. Questo va a incidere su una cosa che avevamo detto la settimana scorsa, che era la strategia di vendita attraverso i bambini. Non so se vi ricordate, no? Si era detto che i bambini hanno questo nag effect per cui rompono. Ma non è solo quello il discorso. Il discorso ha a che fare con una cosa che si chiama LTV, che non è una malattia, ma significa lifetime value. Ed è uno dei modi attraverso i quali il marketing e l'economia calcolano l'importanza del singolo come consumatore. L'altra volta abbiamo visto il consumatore intelligente, adesso vediamo il consumatore come oggetto bramato dalle aziende. Che vuol dire lifetime value? Vuol dire che ognuno di noi viene valutato dalle aziende, dal sistema economico, in base alla sua capacità di spesa protratta nel tempo. Quindi se tu c'hai 60 anni, il tuo lifetime value è decisamente inferiore rispetto a uno che ce n'ha 20, perché tu potrai spendere per 25 anni, mentre quello potrà spendere per 45, 65. Se prendi un bambino, il lifetime value è al massimo. Perché nel bambino tu riesci, attraverso una simulazione di rapporti primari, di relazioni primarie, a stabilire un rapporto con la marca che non è razionale, ma è simbolico, è affettivo. Quindi vuol dire che tu quel bambino riesci a fidelizzarlo da adesso fino a che non ci lascia le penne. Quindi tutto il lifetime value che viene previsto nel bambino stesso, tu lo colonizzi a monte e te ne riesci ad appropriare per tempo. Non so se questa cosa è chiara. Ok? Vuol dire che da questo punto di vista chiaramente le aziende fanno a gara a riuscire a sedurre i bambini dal loro punto di vista. Perché uno dei problemi del consumatore intelligente è che lui invece è un po', diciamo, in qualche misura la puttana dell'acquisto. Nel senso che non ha nessun motivo per rimanere con qualcuno specifico. Anzi, di solito cambia abbastanza frequentemente. Perché? Perché si orienta sul mercato, vede quali sono le opportunità, vede dove sono le offerte speciali del momento e quindi compra oggi una marca, domani un'altra, dopodomani un'altra, a seconda delle convenienze e delle proposte che gli vengono fatte. Quindi lì il problema è serio. Per compensare il discorso del consumatore intelligente, guarda caso, la pubblicità sta puntando sempre di più sui bambini. Perché a quel punto tu non devi più giustificare l'acquisto. Ti limiti a fare in modo che il bambino si innamori di te sin da piccolo, regalandogli i cartoni animati, regalandogli le figurine, le biglie, i peluche, tutto quello che ti viene in mente, chiamandolo all'interno dei tuoi spot, facendogli fare cose all'interno delle tue filosofie, tra virgolette, di vita e di consumo, e fai salti tutta la parte della giustificazione razionale del fatto che lui acquisti la tua merce, perché a quel punto lui sta comprando un'immagine, sta comprando una metafora, non sta comprando un tratto oggettivo, verificabile, qualitativo di quello che tu vendi. E questo in qualche misura è, diciamo, l'esito della prima ondata di marketing, nel senso che il primo marketing cosa vendeva di fatto? Vendeva sogni. Nel senso che, ripensate per esempio, che ne so, alla famosissima pubblicità della Marlboro, di quello che rema sotto nella canoa, sotto la cosa, sotto la cascata, no? Non c'è nessun tipo di motivo per cui tu debba associare a una sigaretta una scena del genere, perché non c'ha proprio assolutamente nessun rilievo. Qual è il problema però che si sono trovati davanti i signori del marketing sin dall'inizio? Che la produzione industriale di fatto è tutta uguale. Cioè, nel libro di cui vi parlavo la volta scorsa, I persuasori occulti, ci sono una serie di test che venivano fatti a anche fumatori, diciamo, incalliti di certe marche, e gli si mettevano davanti sei sigarette senza nessun tipo di distinzione l'una dall'altra, e loro non riuscivano a riconoscerla, la loro sigaretta, perché le sigarette sono tutte uguali. perché il processo di produzione industriale, per tutta una serie di caratteristiche che hanno a che fare con la massimizzazione dei profitti, con la standardizzazione delle cose, eccetera, porta a risultati che sono tutti uguali, come vi dicevo delle scarpe dell'altra volta. In linea di massima è difficilissimo che tu riesca ad apprezzare una marca perché effettivamente quella marca è meglio, perché se tu quella marca la levi non la trovi più, non la riconosci più. Ok? Quindi qual è la questione? Che deve fare uno per venderti la merce? Deve associare a quella merce qualcosa che tu vuoi. Nella fattispecie, visto che noi abbiamo tutte queste potenzialità inespresse, tutti questi rimandi, questi rinvii costanti, alla merce vengono associati degli stili di vita, delle situazioni piacevoli, degli oggetti piacevoli che tu vorresti, che tu concupisci e vorresti in qualche modo, di cui vorresti appropriarti, in modo che nel momento in cui tu consumi quella cosa, che di per sé non c'ha nessuna differenza da tutte le altre, la tua soddisfazione simbolica invece ti fa sembrare quello che sta sullo yacht alle bocche di Bonifacio mentre bevi il Nescafè, ti fa sentire quello che dentro la doccia c'ha una donna splendida e nuda mentre metti la colla al silicone, eccetera, eccetera, eccetera. Come vedete, si tratta di una serie di strategie che non hanno nulla di razionale. Quindi, quello che noi vediamo, se osserviamo la società nel modo nel quale oggi questa si sta costruendo, è che si tratta di un continuo canto di sirene. Cioè, le cose per le quali noi acquistiamo gli oggetti non sono più tanto l'utilizzo dell'oggetto, adesso lo vedremo un po' meglio, o ciò che gli altri capiscono dal mio avere quell'oggetto, che continua a essere abbastanza importante ma non è più preponderante, quanto la soddisfazione onirica, in qualche modo simbolica, che io traggo dall'aver acquistato quell'oggetto, dal mio partecipare in qualche modo della sfera di significati che quell'oggetto mi propone come prioritaria. Vi faccio presente che quelli che lo fanno meglio questo lavoro oggi come oggi sono quelli della Nike. Tant'è che, non so se lo sapete, ma il tatuaggio più diffuso nel mondo è il baffo della Nike. Cioè c'è gente che si trasforma in un paio di scarpe, fondamentalmente, no? Che proprio il suo senso centrale della questione è diventare un paio di scarpe. Perché da un punto di vista di nuovo simbolico, il tatuarsi una marca addosso fa di te una merce. Non so se su questo siamo d'accordo. No, tu puoi anche pensare che la cosa sia estremamente più figa, ma non è più figa di così. Tu ti stai trasformando, nella fattispecie, visto che Nike al momento fa quello, in un paio di scarpe. Questo è uno dei tatuaggi più diffusi. Il secondo tatuaggio più diffuso è un barcode, il codice a barre. Così sei una merce manco specificata, sei una merce qualunque. Insomma, voglio dire, siamo dei geni da questo punto di vista. Ok, 5 minuti di break e riprendiamo. Ok, allora, dicevamo, mi sentite tutti? Toccherà alzarlo un po'. Senti un attimo, Cristina, qual è che non ho capito dove sta sto cosa? Ah, forse è quello... Vabbè, allora, domande su quello che abbiamo detto la prima frazione? Ok, allora... Abbiamo detto fidelizzazione, abbiamo detto riconoscimento, abbiamo detto rapporti primari o relazioni. I rapporti primari in questione, abbiamo detto le relazioni primarie, sono centrate sull'altro e sono di conseguenza, ok, sono di conseguenza, hanno diciamo di conseguenza come scopo se stessi. Questo per esempio riesce a spiegare una serie di comportamenti che soprattutto tra giovani e adolescenti i genitori non riescono a capire, come stare al telefono senza dirsi niente, mandarsi degli squilli senza parlare, eccetera, eccetera. Perché? Perché sono di fatto tutti segni di una condivisione di intenti, di una condivisione di interesse, di una condivisione di emozioni, che non è necessariamente da tradurre in parole, fondamentalmente. No, le parole... tanto spesso e volentieri non sono così efficaci, soprattutto in certi generi di comunicazione. Il discorso dei rapporti primari, quindi, è un discorso, come abbiamo detto, che prevede la non sostituibilità di coloro che ne fanno parte. Una relazione ha luogo fra due o più persone che sono quelle. Se ce ne fossero altre, sarebbe un'altra relazione. Non so se è chiaro. Cioè, se io ho un rapporto con un mio amico... siamo io e lui che sono gli importanti per il rapporto. Se uno di noi cambia, non è più lo stesso, è un altro. Ok? Quindi il rapporto, la relazione primaria è centrata, focalizzata su coloro che ne fanno parte. Questo vale per la famiglia, come abbiamo visto, spesso e volentieri per la famiglia anche allargata, quindi per i parenti, più che altro. Vale per per la cerchia degli amici, quelli in carne ed ossa, quindi non quelli di Facebook di cui parlavamo l'altra volta, ma quelli che conosciamo direttamente, che sono anche fonte d'obbligo, come vedremo. E vale per la famiglia successiva, per i rapporti sentimentali e per tutta un'altra serie di istanze specifiche che possono nascere. Chiaramente l'amicizia, di nuovo, non è limitata alla prima infanzia. Uno può diventare amico a 30 anni, a 40, a 50, non è un problema. Quello che conta è la qualità del rapporto. Mentre i rapporti secondari, come dicevamo, non sono così specifici. I rapporti secondari sono fondamentalmente dei rapporti strumentali. Ovvero sia, io entro in rapporto con qualcuno perché o io devo fare qualcosa per lui o lui deve fare qualcosa per me. Dopodiché, che lui sia A, B o C, a me non interessa. Ecco perché vi stavo ponendo nell'altro caso l'accento sul fatto che invece gli importanti per la relazione sono quelli che ne fanno parte. Perché io non ho nessuna specifica necessità che il barista sia Pippo piuttosto che Elisabetta piuttosto che Claudio. Perché a me l'essenziale è che mi facciano un caffè, non so se questo è chiaro. Il rapporto secondario quindi prescinde da chi è che fa le cose e privilegia il ruolo di quello che fa le cose. Di nuovo, se io avessi altre 300 persone in aula, tutto sommato a me non cambierebbe niente, perché io farei lezione. Non so se questa cosa è chiara, la vedo interdetta. Ah, no, sembrava un attimo, intendo. È soltanto stupefatto, c'è un momento così. Allora, dicevamo, capite, e voi pure, se foste qui e ci fosse un altro a parlare, non vi cambierebbe granché, nel senso che io sono al momento un docente e voi siete degli studenti. Questi sono ruoli, ok? E adesso li vediamo con un po' più di calma, però nel frattempo teniamo presente questo, il rapporto secondario è più che altro un rapporto fra ruoli, che non contempla, non prevede che ci siano delle interferenze da parte del resto della personalità, attrazioni, repulsioni, antipatie, eccetera, eccetera. È un po' quello che succede al calcio, no? Serve un terzino, dopodiché chi è sto terzino può essere a seconda dei casi più o meno rilevante, ma non è importante, l'essenziale è che ci sia un terzino, non A, B o C. Dopodiché tant'è che poi appunto si cambiano, si vendono, si vanno, si rompono, è tutto quello che volete, quindi insomma è piuttosto evidente che tra il ruolo e chi incarna il ruolo c'è una certa differenza. E questo sarebbe importante ricordarselo, perché è uno dei punti centrali sui quali oggi non ci si capisce più. Oggi tendiamo a fraintendere e a confondere ruolo e portatore del ruolo. Che gli sta facendo a sta bottiglietta? La sta torturando? Che cosa? Allora, dicevo, quindi, il ruolo è una cosa e il portatore di ruolo è un'altra, evidentemente. E ci sono dei ruoli che per definizione meriterebbero un certo rispetto, un certo tipo di prestigio, un certo tipo di attenzione e di deferenza, eccetera, eccetera, eccetera. Non perché quelli che ci stanno dentro sono particolarmente cose, ma perché quei ruoli sono importanti all'interno di certe istituzioni e organizzazioni. Quindi parliamo, come si diceva, di una considerazione della persona da un livello micro a un livello meso a un livello macro. Il Presidente della Repubblica è il Presidente della Repubblica, a prescindere che sia Napolitano, che sia Mattarella, che sia Cossiga, che sia Leone, perché è il Presidente della Repubblica il punto centrale della questione, non so se questo è chiaro. Dopodiché, chi è l'occupante specifico in un certo momento è importante, ma fino a un certo punto, perché al Presidente della Repubblica si deve comunque un certo tipo di rispetto, deferenza, attenzione, eccetera, 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 per ragioni che prescindono dalla persona fisica che incarna quel ruolo in quel momento. Ok? Chiaro questo? Cioè, quindi voi potete spesso, voi normalmente avete rapporti con un'istituzione attraverso una persona. Però in quel momento voi state interagendo con l'istituzione, non state interagendo con la persona in carne ed ossa che è davanti a voi. Non so se questa cosa è chiara. Ok? Qui ognuno di noi porta dei ruoli, ognuno di noi ne ha parecchi, come vedremo. Questo comporta una serie di problemi ulteriori in tutto quanto il discorso. Però comunque questi ruoli non coincidono assolutamente con lui. Lui in qualche misura è un tratto d'unione paradossale in questi ruoli, ne viene specificato e a sua volta li interpreta in un certo modo. Tant'è che il ruolo si chiama così non a caso, no? Ruolo è anche un termine teatrale, non per caso. Nel senso che il ruolo nasce in larga misura, la consapevolezza e il modo attraverso il quale noi intendiamo il ruolo nasce con una fortissima connotazione teatrale. Tant'è che già la parola da cui origina il termine, che è una parola latina, si chiama, che è rotulus, significa due cose. Significa da una parte l'ordine di comparsa in tribunale, e voi sapete che i latini hanno inventato il diritto, quindi era una parola di una certa importanza, e i tribunali romani non erano flessibili, non gli potevi dire che non avevi voglia di andarci, che stavi male, cioè lì a quel punto se tu eri convocato in una data dovevi esserci, se no te ne potevi anche andare a farti friggere, quindi un aspetto estremamente rigido, e dall'altra parte invece il rotulus era il canovaccio della commedia dell'arte. Qualcuno sa cos'è un canovaccio? Che non è lo strofinaccio di casa prima di fugare qualsiasi tipo di cosa. Non proprio.
È una linea base teatrale su cui poi di per sé il personaggio interpreta un po' anche a modo suo.
Questo. Allora, il canovaccio non è il copione, come diceva la vostra collega, perché il copione è l'evoluzione, diciamo, per certi versi del canovaccio. Il copione è quello che deve dire un attore, no? Il che vuol dire che l'attore in quel momento è fondamentalmente lo strumento di colui che ha scritto, perché è quello che scrive tutte le cose. Pensate che non ne ho parlato con voi, ma comunque nel Teatro dell'Assurdo, che è stato uno dei migliori, dei movimenti più interessanti del XX secolo per la drammaturgia, i compositori, gli scrittori, che erano Beckett, Ionesco e altri nomi di questo genere, Pinter e compagnia cantante, mettevano delle notazioni musicali per i silenzi, nel senso che loro scrivevano il copione e i silenzi dovevano durare quanto dicevano loro, manco quelli erano disponibili all'attore, cioè doveva essere assolutamente spersonalizzato, perlomeno non inquinato in alcun modo dalla personalità dell'attore la recitazione, tant'è che alla fine dello spettacolo si applaudiva ai beni di scena, gli attori in c'erano, venivano proprio tolti di mezzo, ma cose abbastanza interessanti. Mentre il canovaccio è esattamente il contrario, il canovaccio è una linea narrativa che viene lasciata in larga misura alla creatività e all'intraprendenza dell'attore stesso. Quindi se dice, allora, tu devi, nel primo atto dovrai fare queste tre cose, come le fai non mi interessa, lo fai tu, ti inventi le battute, ti inventi i ritmi, ti inventi le situazioni, eccetera eccetera. Quindi cosa c'è di interessante in questo? Che vediamo come la stessa parola significhi due cose che sono radicalmente opposte: da una parte un ordine rigido e non modificabile, dall'altra parte invece una quasi totale libertà creativa. Ok? Come vedete, in qualche misura, già nella parola, il ruolo è di fatto il trait d'union tra la struttura e l'azione. Già, se ne sono accorti già i latini, i romani, che non avevano idea di che cosa fosse la struttura e l'azione, fondamentalmente perché erano concetti che gli sfuggivano, ma come vedete la sensazione, l'idea, l'intuizione del tipo di comportamento era già piuttosto evidente. Il ruolo da una parte è libera creatività, dall'altra è invece ossequio delle regole. Allo stesso tempo. Quindi non è pensabile che... E questo è uno dei motivi per i quali oggi c'è una grossa difficoltà a comprendere l'importanza del ruolo, perché noi tendiamo in modo, diciamo, retorico, in modo irriflesso, a interpretare il ruolo esclusivamente come un set di regole. E non è vero. Tenete presente che il ruolo nasce come strumento di aiuto per il singolo. Non nasce come strumento di controllo. Nel senso che il ruolo serve ad ottenere degli scopi, dei fini condivisi. Facciamo un esempio che vi riguarda abbastanza da vicino, parliamo del ruolo di studente e del ruolo all'interno dell'università. Come nasce l'università? L'università nasce tanto tempo fa, nasce intorno al 1200, perché c'è gente che vuole imparare. Che è il colmo, detto oggi, no? Come rispetto a quello che dicevamo prima con Alma Laurea, il fatto che non gliene frega niente a nessuno, invece l'università comincia perché c'è gente che capisce che è importante saperne di più. E quindi in un periodo storico nel quale tendenzialmente noi penseremmo che la gente se ne stava chiusa dentro casa terrorizzata perché c'erano i briganti, le malattie, le carestie, di tutto, di più, le guerre, invece c'era un sacco di gente che girava. Quindi la mobilità da questo punto di vista era geograficamente già abbastanza significativa, girava attraverso una serie di accordi, una serie di infrazioni, una serie di cose, e andava nei posti dove si diceva che ci fossero dei docenti importanti. C'erano questi signori che venivano riconosciuti a livello internazionale come delle autorità in teologia, in diritto, perché in linea massima questi sono in filosofia, queste erano le prime specializzazioni, e quindi si partiva e si andava a sentire le lezioni che questi tenevano. Tenete presente che l'università al tempo era all'interno della Chiesa. A lungo resta all'interno della Chiesa, perché abbiamo detto, abbiamo visto, credo, la liberazione delle sfere di significato, no? Qui siamo ancora nel momento in cui la religione è di fatto onnicomprensiva, e quindi i docenti universitari erano in larga misura frati, preti, comunque persone che erano inserite all'interno della struttura ecclesiastica, e venivano appunto cercati per il loro sapere. Però vi rendete conto che farsi un viaggio, per esempio, che ne so, da Roma a Parigi nel 1200 per andare a sentire uno che ti parla di diritto, poi arrivi a Parigi e quello è andato via e tu c'hai un momento di, no, minimo di giramento di palle, probabilmente ce l'hai. Quindi che succede? Che tra una cosa e l'altra, quando queste esigenze cominciano a manifestarsi, si cominciano a definire e a stabilire una serie di usi, una serie di modelli di comportamento. Ovvero sia, si dice, si sa che il docente sta lì in certi momenti della giornata e dell'anno, si sa che lo si incontra per quel tipo di discorso, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi pian piano, da un'esigenza diffusa, si coagulano dei modelli di comportamento che facilitano l'ottenimento di ciò che si va cercando. Ovviamente questo, che cos'altro bisogno soddisfa? Soddisfa il bisogno di riconoscimento, di nuovo. Perché? Perché a voi, come dicevamo, tornando all'esempio dell'altra settimana, interessa il pezzo di carta. Perché? Perché il pezzo di carta attesta che voi avete seguito un certo andamento, un certo corso di studi, no? Di fatto è uno strumento di riconoscimento. Coloro che hanno a che fare con voi si trovano la certificazione del fatto che non state mentendo dicendo che avete preso la laurea in pizza e fichi, ma è vero, ok? Perché? Perché nei rapporti e nelle relazioni c'è comunque un'esigenza di certificazione, di riconoscimento, di validazione di ciò che si è fatto. Non basta dire io ho studiato, oggi, si potrebbe pure, come dire, discutere questo, però comunque, oggi bisogna poterlo dimostrare, bisogna che chi è il, diciamo, il ricevente di questo tipo di informazione possa verificarlo. E valeva già nel 1200, quindi andare a sentire dei corsi vuol dire poi avere in qualche misura un attestato che dica è vero, questo ha studiato con Bernardino, ha studiato chi diavolo fosse, con San Tommaso e via discorrendo. Okay? Tenete presente che la Summa Teologica, che è un libro così di San Tommaso, era il manuale del corso all'inizio. Quindi che l'università sia tanto progredita a me non pare, visto che, no, che quelli riuscivano a studiarsi delle cose che noi oggi abbiamo delle grosse difficoltà a leggere, quelli se studiavano a livello di studente, quindi figuriamoci. Però comunque in generale che succede? Che così viene a verificarsi l'esistenza di questo bisogno diffuso nella popolazione di un certo tipo di istruzione, e a questo bisogno risponde la messa a punto di un'istituzione, di un'organizzazione e di un ruolo. Ci siamo? Quindi il ruolo di fatto vi facilita, perché voi venite qui, traduciamolo nei vostri comportamenti, come vi dicevo, voi siete portatori di sociologia. Voi venite qui con uno scopo, sto scopo non stiamo a sindacare qual è, volete laurearvi, ok? Non sappiamo per quale ragione, ma volete laurearvi. Allora, una cosa è dirvi, ok, allora questi sono i docenti, vate a cercare, organizzate, fate come vi pare, insomma, sarebbe abbastanza complicato. Altra cosa è dirvi, allora, il giorno X voi sentite il docente Y, il giorno Z sentite il docente K, lo fate ripetutamente per tot volte, poi un altro giorno farete un esame che confermi il fatto che avete seguito, avete un voto sul vostro libretto e andate avanti. Il che vuol dire che attraverso questa serie di cose, questi obblighi, tra virgolette, della carriera di studente, voi ragionevolmente entro 3 anni avrete ottenuto ciò per cui siete partiti. So se è chiaro. È decisamente più facile che non partire girando per tutto il pianeta cercando qualcuno che vi parli di sociologia, di medicina legale, di diritto penale e via discorrendo, no? Quindi vuol dire che il ruolo, attraverso questo discorso, vi permette di ottenere ciò che voi state cercando, che può essere il pezzo di carta finale, può essere un certo tipo di sapere, può essere l'introduzione in un certo tipo di giro e di ambiente e via discorrendo. È chiaro però che il ruolo ovviamente contempla una serie di obblighi anche da questo punto di vista, perché voi dovrete essere in classe nelle ore dovute, dovrete pagare delle cifre perché la macchina possa perpetuarsi, dovrete sostenere delle prove che sono sia test intermedi che esami, che lauree, eccetera, eccetera. Però se voi andate a vedere l'ammontare degli obblighi dell'essere studente, non sono una cosa insopportabile, no? Sono assolutamente laschi, sono assolutamente gestibili, tant'è che di nuovo ciascuno di voi interpreta lo studente a suo modo. Nel ruolo ci sono delle regole, ma ci sono anche moltissimi spazi liberi che vengono lasciati alla vostra creatività e al vostro modo di organizzarvi. Voi potete studiare un tot al giorno, potete studiare tutto insieme, potete non dormire per una settimana, potete farlo in 5 anni, potete farlo in 2, potete fare quello che vi pare in linea di massima. Quindi la parte dell'interpretazione continua ad essere una parte estremamente significativa. E tenete presente che l'interpretazione resta una parte significativa anche laddove sembra ridotta al minimo. Come dicevamo prima, Beckett prevede nei suoi copioni praticamente che l'attore sia del tutto ininfluente. Però voi andate a vedere Beckett fatto da un grande attore, andate a vedere Beckett fatto da un attore scadente e vedrete una differenza assoluta, perché ci sono tanti modi per interpretare. No? Non so se qualcuno di voi sente musica classica. Lo spartito della musica classica teoricamente dovrebbe essere un'altra di quelle cose che non lascia nulla all'interpretazione del singolo, perché è tutto chiaramente definito, no? Ci sono tutti i valori, ci sono tutta una serie di cose assolutamente scritte lì. Ecco, se voi sentite un notturno di Chopin interpretato da Benedetti Michelangeli, lo sentite interpretato da Pizzafighi, vi rendete conto che non è vero, perché anche il copione della musica classica va interpretato. Maggiore è la competenza, maggiore è la bravura e maggiori sono gli artifici e i modi attraverso i quali si riesce a interpretare quasi l'ininterpretabile. E questo vale sia per le attività, diciamo, artistiche, artigianali, manuali, che per le competenze relazionali. No? Ognuno di noi sa interpretare lo studente man mano che va avanti in modi più sottili, più articolati di quando non ha cominciato. Quando comincia si comporta in modi abbastanza stabiliti, in modi abbastanza rigidi, man mano che va avanti impara delle cose e comincia a far suo il ruolo. Allo stesso modo le competenze relazionali nella coppia, le competenze relazionali con gli amici, tutta una serie di cose, come abbiamo visto, che richiedono delle intelligenze specifiche, come abbiamo accennato tempo addietro, quindi l'intelligenza interpersonale, l'intelligenza intrapersonale, ma che vanno ad affinarsi con l'utilizzo e con la ripetizione. Quindi ci sono tutta una serie di cose che hanno strettamente a che fare col ruolo in quanto interpretazione. E per questo vale quello che vi dicevo l'altra volta, citando Durkheim: non c'è nessun tipo di opposizione tra libertà e regole, perché la libertà esiste solamente all'interno di alcune regole. Il ruolo è esattamente questo tipo di discorso. Il ruolo vi dà quella minima struttura, quel minimo inquadramento per permettervi di esplicitare le vostre capacità al meglio. Se non ci fosse, sareste talmente presi nel cercare di costruire un insieme di cose che vi permettano di farlo che probabilmente non riuscireste neanche a studiare. Okay? Quindi il ruolo nasce esattamente per questo. È un supporto, un sussidio, un modo per rendere diffuso, comune, riconosciuto un percorso verso un qualche tipo di fine. Ci siamo? Quindi diciamo che all'inizio, per il momento, la definizione di ruolo che accettiamo è la prima, quella di ruolo come insieme di modelli di comportamento. Insieme di modelli di comportamento, quali sono questi modelli di comportamento nello specifico del vostro ruolo? Seguire le lezioni, in linea di massima prendere appunti, sostenere gli esami, pagare le tasse, scrivere una tesi, fine. Grosso modo, eh? Soprattutto pagare le tasse, ma rispetto a quello che vi viene dato, tutto sommato fatevi due conti e vi rendete conto che ancora ci siamo abbastanza, insomma tutto sommato si può fare. Questi sono i modelli di comportamento, ok? Tutti insieme definiscono un percorso, definiscono un ruolo, definiscono un vostro modo di essere a un certo punto. Ora, dicevamo, questi ruoli sono tanti. Questi ruoli sono estremamente variegati, tutti noi sin dalla nascita veniamo inseriti all'interno di ruoli, diventiamo portatori di ruolo, semplicemente nascere, come diceva un vostro collega la settimana scorsa, mi rende figlio, e su questo no, c'è niente da fare, figlio sono e rimango. I miei genitori diventano genitori nel momento in cui mi concepiscono, prima erano marito e moglie, poi diventano anche padre e madre, sono tutti ruoli, dal primo all'ultimo, compagno, amico, partner, tutte queste cose sono tutti ruoli. Ora, ci sono ruoli più formali e ruoli meno formali, chiamiamoli formali e informali. Chiaramente i ruoli formali sono quelli che per esempio trovate nelle proposte di lavoro. Non so se qualcuno di voi ha mai scorso una pagina dove ci sono delle proposte di lavoro che c'è scritto parla inglese, 2 anni di esperienza, ma automunito, titolo di studio, no? Tutte queste cose qui. Quelle cose definiscono un ruolo, ovvero sia tu, se rientri in tutta quella serie di richieste, vai a fare un qualche tipo di lavoro. Quindi questi sono ruoli formalizzati, come il docente, come lo studente, eccetera. Ce ne sono altri invece che sono informali, nel senso che non c'è un manuale per essere un buon amico, anche se forse non sarebbe una cattiva idea, ultimamente. Però non c'è un manuale per essere un perfetto sposo o sposa, non c'è un manuale per essere un buon figlio, però ci sono tutta una serie di consuetudini, di usi, di tradizioni, di aspettative che convergono su questi ruoli, che li rendono spesso e volentieri perfino più cogenti di quanto non siano i ruoli formalizzati. In linea di massima questo ha a che fare spesso e volentieri con quelli che sono i ruoli relativi alle relazioni primarie. Nei ruoli relativi alle relazioni primarie le richieste, le pretese, le necessità, i bisogni che entrano in gioco sono estremamente importanti e spesso e volentieri sono molto, molto significativi. No? Quindi appunto prendiamo per esempio un rapporto di coppia o prendiamo un rapporto d'amicizia. Non a caso, come dicevamo l'altra volta, quello che ha a che fare con questo ristretto cerchio di relazioni in qualche misura può essere qualificato come famiglia, e vi ricordo che famiglia significa, viene dal termine schiavo. Perché la famiglia è un luogo di legami più che di relazioni. La famiglia vuol dire che comporta una serie di cose che tu dovresti fare quando serve. Quando ne hanno bisogno gli altri, non quando te pare a te. Se c'è un tuo amico che sta male, non è che gli puoi dire ok, fra 15 giorni ne parliamo, perché è un cavolo e tutt'uno. Tu a quel punto teoricamente devi mollare tutto, uscire e andare a parlare col tuo amico. L'idea generale è questa: se un tuo amico o un tuo parente trasloca in un certo giorno, non puoi dire no, quel giorno ho da fare, vengo fra 15 giorni di nuovo. No, ti devi muovere e andare. Quindi diciamo, la famiglia da questo punto di vista e le relazioni primarie sono relazioni che comportano degli obblighi piuttosto vincolanti. Non a caso la sfera economica tende a svalorizzarle, a svalutarli, questi tipi di relazione. Perché? Perché sono in qualche misura concorrenti nella distribuzione del tempo e delle risorse del singolo. Il tipico esempio per chiarire questo discorso è l'opposizione che abbiamo già visto, se non sbaglio, la settimana scorsa, tra i ruoli familiari e i ruoli lavorativi. In Italia e nella gran parte del pianeta, dal punto di vista diciamo, della cultura occidentale, nella gran parte dei luoghi dove c'è la cultura occidentale, i ruoli lavorativi vengono valutati più dei ruoli familiari. Quindi laddove ci dovesse essere un qualche tipo di conflitto tra un ruolo familiare e un ruolo lavorativo, dovrebbe vincere il ruolo lavorativo. Qual è il punto? Che sanno perfettamente i datori di lavoro, come anche nella gran parte dei casi chi interpreta i ruoli in questione, che c'è una tendenziale sproporzione tra la capacità del ruolo primario e quella del ruolo secondario di coinvolgere e forzare qualcuno a far cose. Di conseguenza che succede? Che normalmente i datori di lavoro, quindi la sfera economica, privilegia chi non ha una famiglia, fino quasi a renderlo un tratto fondamentale per poter essere assunti. Perché? Perché la famiglia è una fonte d'obblighi che spesso e volentieri sono in contrasto con le richieste e le necessità del sistema economico. Non a caso, una delle clausole che c'è spesso e volentieri nelle richieste di lavoro e di professione in inglese è no strings attached, vuol dire senza legami. Perché se c'hai dei legami non va bene, nel senso che io ho bisogno di qualcuno che sia pronto a partire quando gli dico che deve partire, trasferirsi dove deve andare, restarci, eccetera, eccetera, eccetera. Capite che se tu hai una famiglia è un po' difficile che dall'oggi al domani trasferisci a Rio de Janeiro e ci stai 3 anni. Diventa un po' complicato. Se tu hai dei figli appena nati, difficilmente andrai a fare un tour itinerante attraverso 4, 5, 6 impianti persi in Kazakistan, in Pakistan o dove può essere. Quindi, siccome invece il sistema economico spesso e volentieri ha bisogno di queste figure, la mobilità è uno dei tratti caratterizzanti da questo punto di vista, non so se Abbiamo già detto se avete visto quel film di George Clooney che era Sopra le nuvole, in mezzo alle nuvole, qualcosa del genere. Quello che lui è uno dei liquidatori, è uno di quelli che licenzia le persone, no? È così. Ed era un film estremamente illuminante da molti punti di vista. Ma uno in particolare è che la grandissima parte di questi professionisti si sveglia la mattina e non si ricorda più dov'è, perché vivono sempre nelle stesse camere d'albergo che sono in tutti i posti del mondo uguali, per cui ti svegli la mattina e non sai. Mi pare che nel film stesso lui vada a finire in un posto sbagliato a un certo punto, perché se sbaglia prendendo l'aereo, insomma. Che vuol dire questo? Vuol dire che la tendenza è quella ad essere sospesi, di fatto, no? Vieni spostato a seconda dei luoghi, ma alla fine perdi qualunque tipo di aggancio e di radicamento nel territorio. Un mio amico che ha fatto il manager della Coca-Cola a lungo, per un anno ha viaggiato 300 giorni. 300 giorni di viaggio l'anno sono una cosa folle, per chi forse potrebbero sembrarvi attraenti. Magari il primo anno lo sono pure, ma dal secondo in poi già non ne puoi più, perché diventa una cosa assolutamente devastante questa totale mancanza di qualunque tipo d'aggancio e questa ripetitività degli schemi, perché, ripeto, gli alberghi, per quanto vogliano far finta di essere anche loro particolari, accoglienti, eccetera, poi alla fine in ultima analisi sono sempre alberghi. Quindi gli spazi nei quali vai sono sempre quelli, completamente assenti, senza nessun tratto tuo personale, diventa una situazione estremamente complicata. Quindi c'è, come vedete, un conflitto già piuttosto chiaro, piuttosto articolato fra quelli che sono le richieste di un sistema secondario e quelle che invece sono le esigenze di un sistema primario. Questo in qualche misura conferma ulteriormente quello che abbiamo detto la volta scorsa, ovvero sia che noi qui oggi viviamo in un clima di costante secondarizzazione dei rapporti. Che significa? Significa che i rapporti tendono a diventare sempre più secondari. Era una domanda? No, ok. Ovvero sia, vuol dire che nel nostro panorama di rapporti i secondari sono molti di più dei rapporti primari, delle relazioni. Tanto da causare quasi spesso, diciamo, la scomparsa totale delle ultime. Spesso e volentieri molti di noi vivono un mondo dei rapporti esclusivamente secondari. Non so se avete visto The Family Man, che era un altro film che girava qualche tempo addietro. Chi era lui? Nicolas Cage. Nicolas Cage, che è uno che lavora così e si sveglia la mattina di Natale in un albergo perché il 26 deve andare a chiudere un contratto. E che ha fatto questa scelta e si ricorda di quando invece avrebbe potuto prendere un'altra strada sposandosi, manco a dirlo, no? Perché lui ovviamente non era sposato, perché i manager di questo genere non possono sposarsi, come dicevamo la volta scorsa, salvo fino a un certo punto quando poi diventa utile essere sposati e quindi incaricano qualcuno e trovargli una moglie. Però nella fattispecie lui invece si scopre improvvisamente a ricordare come avrebbe potuto essere, c'è una dialettica abbastanza didascalica ma interessante tra quelli che sono gli stili di vita primari e gli stili di vita secondari. No, lo stile di vita secondaria è uno stile nel quale tu non hai di fatto nessun tipo di conferma di riconoscimento. Ok? Ed è uno dei motivi per i quali noi siamo più deboli da questo punto di vista, in quanto a sostanza egoica, in quanto a sostanza soggettiva, noi abbiamo delle difficoltà, perché i rapporti secondari non sono qualitativamente simili ai rapporti primari, sono un'altra cosa. Quindi pensare di poter sostituire una relazione primaria con 1000 rapporti secondari non funziona, che è la logica di cui parlavamo l'altro giorno di Facebook, i mi piace, gli amici e tutte queste cose, no? È come se tu ci avessi un tot amici che poi dici ok, per un amico vero ce n'ho 100 finti, più o meno stiamo lì. No, è tutta un'altra cosa. Ci sono una serie di differenze qualitative nel mondo che noi non riusciamo più ad apprezzare, perché in larga misura il nostro modo di guardare il mondo è un modo di guardare il mondo economico. È un modo di guardare il mondo costruito sul denaro e quindi sull'equivalenza. Secondo noi, se c'è una cosa, ce ne sarà un'altra. Vi faccio presente che chi l'ha capito molto bene è per esempio Mastercard. Non so se avete presente gli spot di Mastercard. Ci sono certe cose non hanno prezzo. E butta lì. Per il resto c'è Mastercard, che secondo me è comunque una pubblicità ingannevole, perché pare che paga lei, magari, no? Dice, ok, allora se paghi te io faccio cose turche, invece sono i tuoi soldi che ti permette di usare, quindi vabbè, lasciamo perdere. Però di fatto l'idea generale è quella, qualcuno ogni tanto si ricorda che ci sono cose che non hanno prezzo. Ma non è così ovvio, perché tutto il resto della comunicazione normalmente ti sta a dire che invece no, il prezzo ce l'hanno tutti, ce l'hanno tutte, ce l'hanno chiunque, qualunque situazione in qualche misura la puoi tradurre e quindi rendere simile a tutte le altre. Ecco, il problema con l'amicizia e le relazioni, per esempio, è esattamente questo. Non hanno prezzo. Non rientrano in quel tipo di ragionamento. Non li puoi comprare. Perché se li potessi comprare sarebbero qualcos'altro. Quindi il momento in cui entra in gioco la qualità, il nostro modo di comprendere il mondo di solito fallisce, non regge più. Perché ci rendiamo conto appunto che per certe cose non, quel tipo di ragionamento non funziona. Ok? Solo che appunto, siccome il tipo di ragionamento è quello egemone attualmente, tenta regolarmente di, come dire, consolidarsi, affermarsi e traslitterare in qualche modo quelli che erano i baluardi della qualità in situazioni quantitativamente simili. Direi che la dinamica di Facebook e degli amici di Facebook è perfetta da questo punto di vista. Nel senso appunto che ti trasforma qualcosa di qualitativamente importante in qualcosa di quantitativamente significativo, che però funziona sì e no, nel senso che appunto ti crea poi una serie di ansie, di difficoltà, di necessità, spesso e volentieri inconsce e inconsapevoli, che portano a dei generi di complicazione successiva. Quindi, secondarizzazione dei rapporti. Perché? Solo per questo? No. Come abbiamo accennato la volta scorsa, c'è anche un problema oggettivo nella secondarizzazione dei rapporti, ovvero sia quella che sempre Durkheim chiamava la densità sociale. Perché questo? Perché, come abbiamo appena detto, le relazioni sono impegnative. Le relazioni non possono essere più di un tot, perché diventerebbero già qualcos'altro. Tu conosci tanto da poter avere una relazione primaria a qualcuno quando lo frequenti da anni, quando hai avuto modo di parlarne, quando vi siete conosciuti attraverso altri, quando avete tutta una serie di ambiti comuni. È elaborato mettere in piedi un rapporto, una relazione primaria. È complicato, no? E questo si poteva fare forse, volente o nolente, prima. Come abbiamo detto l'altra volta, nella media, nelle società premoderne, uno conosce 300 persone in tutta la sua vita. 300 persone in tutta la vita probabilmente le conosci bene. Non ci sono, no? Tant'è che quando andate ancora oggi in piccoli centri, in paesini, eccetera, se si parla di qualcuno si comincia con tutta la genealogia, no? Sì, perché quello è il nipote di quell'altro che è partito, è andato in America, ha conosciuto quella che poi è tornata, si è messa con quell'altro, eccetera, eccetera, eccetera. Tutta una serie di informazioni che te normalmente non possiedi di quasi nessuno. Mentre lì sono lo standard, perché? Perché sì, perché quelli conosci, no? E quindi li sai bene, li sai tutti. Questo per molti versi, per esempio, e cominciamolo a sapere, limita molto l'utilizzo della fiducia. Vedremo che la fiducia è uno dei, come dire, degli oggetti rari di questo periodo, una delle chiavi interpretative di quello che sta succedendo oggi, ha a che fare con la fiducia, tant'è che il nostro premier ne parla costantemente, mica solo lui, cani e porci fondamentalmente invocano la fiducia, perché sta fiducia è scomparsa. È scomparsa in larga misura perché noi la investiamo continuamente per andare avanti, per una serie di ragioni, non ultima delle quali questa di cui vi parlavo, perché vi dico che il vivere in piccoli contesti e avere molte relazioni primarie limita l'utilizzo della fiducia, perché tu sai di chi stai parlando. Cioè, se parli di qualcuno, non c'è rischio che tu ti ponga il problema chi sarà, perché tu sai perfettamente che è il figlio di quella famiglia che ha fatto quel lavoro, viene da una certa generazione, conosce X, Y e Z, sai tutto di lui. Lui non ti può mentire dicendoti che è un feldmaresciallo oppure che è un broker di grandissimo successo in borsa, perché tu sai perfettamente che quello c'ha la terza elementare, faccio un esempio. Ok? Quindi la fiducia essenziale, ovvero sia quella che ha a che fare con chi è quello che ho davanti, in questi contesti non viene spesso e volentieri investita. Investo semmai la fiducia relativa a ciò che faranno, nel senso io posso fidarmi che quello che conosco così bene faccia delle cose che mi verranno a vantaggio e lì magari sbaglio, però che lui sia chi dice di essere io lo so perfettamente, non serve che ci investa sopra. Nella metropoli invece questo discorso salta completamente. Nella metropoli questo discorso salta totalmente, perché? Perché, come abbiamo detto, ecco, semplicemente ora noi siamo, saremo 200. Esco, mi faccio una passeggiata e sono già su 500. Quindi molti più di quelli che un altro di quelli prima avrebbe conosciuto in tutta la sua vita e l'ho visti in 3 ore. No? Se vado a fare una passeggiata a Times Square, o vado a fare una passeggiata al corso, o vado all'Expo adesso a Italy, mi incontro 180.000 persone in un pomeriggio. È chiaro che è impossibile riuscire a mantenere un certo tipo di rapporti davanti a questo tipo di incontri, a questi tipi di frequentazione. Ecco cosa intende Durkheim per densità sociale. Quando c'è troppa gente nello stesso spazio, quel modo di mettersi in rapporto non funziona più. Semplicemente, non ho le risorse, non ho il tempo, non ho la voglia, non ho la fantasia, non ho modo per poter conoscere tutti e 180.000 quelli che stanno con me all'Expo un pomeriggio, no? Quindi che succede? Che io con loro necessariamente ho dei rapporti di tipo secondario. E diventa estremamente importante, come dicevamo la volta scorsa, per me stabilire in qualche misura rapidamente chi sono questi. Se mi converrebbe approfondire i ragionamenti, se possono essere pericolosi, cosa fanno, che tipi di disponibilità economica hanno, che cultura, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi, che succede? Che con la secondarizzazione dei rapporti diventa sempre più importante l'apparenza e l'immagine di quello che ho davanti. Perché quell'immagine... Come l'abbiamo data? Ecco, lo perché, prego, quell'immagine è ciò che io uso per capire e orientarmi nei confronti della persona che ho davanti. Però, contrariamente a quello che dicevamo poco fa, questa immagine non ha nessuna garanzia di essere veritiera. Non so se questo è chiaro. Cioè io non ho nessuna garanzia che quello che vedo davanti a me adesso vestito anche come poliziotto sia in effetti un poliziotto. Ecco perché investo quella famosa fiducia essenziale di cui parlavamo prima. Cioè la fiducia essenziale è quella che mi permette di credere che chi ho davanti sia chi dice di essere. Mentre nei rapporti primari, nelle relazioni primarie e nei piccoli contesti questo non serve perché io so chi ho davanti, anche se non lo conosco magari, ma so chi è. In una situazione di secondarizzazione assoluta io non ho assolutamente idea di chi diavolo sia quello che ho davanti. Lo posso capire da quello che lui mi fa vedere, ma lo fa apposta o è proprio lui? Vedete quanto spazio si crea per l'interpretazione qui, anche l'interpretazione, diciamo, fallace, la truffa, la captatio benevolenze o lo sfruttamento, insomma tutta una serie di cose che sono purtroppo o per fortuna strettamente connesse con questo tipo di esistenza. L'esistenza metropolitana porta con sé una secondarizzazione dei rapporti molto accentuata e porta con sé un necessario investimento di fiducia in tutto ciò che si fa, perché io non ho in linea di massima nessuna garanzia che quello che sto vedendo sia effettivamente quello che dovrei vedere. Non so se il barista è il barista, non so se l'autista dell'autobus è l'autista dell'autobus, non so se il prete è il prete, non lo so. Non ho nessuna garanzia, salvo il fatto che li vedo. Tenete presente che nelle culture tradizionali, nelle culture premoderne, c'erano una serie di obblighi e di pene che venivano comminate a chi si vestisse in modo diverso dal suo essere, perché l'avevano capito benissimo al tempo. Tant'è che nelle società premoderne ci sono tutta una serie di strumenti e di strategie che ti permettono di sapere chi hai davanti. Ci sono delle etichette, delle coccarde, dei modi di vestire, dei nastri, dei fiocchi, una miriade di cose che a chi conosce il modo di vita del particolare gruppo dicono regolarmente chi ha davanti. Il che per molti versi è estremamente comodo. Perché? Perché ti permette di sapere regolarmente chi hai davanti e non fai le famose gaffe, non fai le figure barbine di cui parlavamo la volta scorsa, non ti sbagli, no? È chiaro però che in un regime del genere se qualcuno finge di essere qualcun altro va perseguito perché sta di fatto mentendo, no? Noi oggi abbiamo dato di fatto la licenza di mentire a chiunque. Noi oggi viviamo, per certi versi, nella menzogna costante da questo punto di vista. Tutti, no? Perché normalmente in questi casi tutti, questi bastardi che ci truffano di sopra e di sotto. Però pensate, levando un po' il pungiglione a questo ragionamento, a quelli che si preparano per il sabato sera. Tu esci il sabato sera e vedi delle persone che nel resto della settimana non esistono. Allora la domanda è: chi è che mente lì? Stiamo mentendo? Come la dobbiamo interpretare sta cosa? Perché è chiaro che se tu sei fatto in un certo modo il sabato sera e lunedì mattina sei riconoscibile, probabilmente mentivi. O no? Quando è che sei vero? So se la cosa è chiara. Nel senso che questo discorso va ben oltre la semplice questione della menzogna e della truffa, perché chiama in causa di fatto la sostanza. Quando sei chi? Tant'è che, se vi ricordate Pirandello, che di solito vi è abbastanza presente in questi casi, tutta l'opera di Pirandello è esattamente giocata su questo. Quando è che sei tu? Sei tu? Ci sei tu? Boh, quello è il punto. il problema dell'identità, come credo che abbiamo già detto, se non sbaglio, è un problema paradossale da questo punto di vista. Se non l'abbiamo detto, lo dico adesso. Perché l'identità è di fatto una nostra percezione di essere gli stessi, pur cambiando. No? E noi cambiamo anche non volendo, perché non credo che nessuno di voi sia lo stesso che era a 15 anni oggi. No? Difficilmente. Io so benissimo di non essere quello che ero a 20, però so pure di essere esattamente lo stesso. È un po' complicato. No? Quindi l'identità è un gioco estremamente complesso che noi giochiamo costantemente su questo permanere di qualcosa all'interno di un cambiamento costante. E questo cambiamento costante poi, in qualche misura, rende anche per molti versi più accettabili queste diverse maschere, perché in ognuna di queste maschere c'è qualcosa che è effettivamente mio, la mia interpretazione della maschera stessa, una specifica particolare. Però capite che il problema è serio, ed è un problema che ha strettamente a che fare col ruolo, perché il ruolo, dicevamo, è esattamente un'interpretazione, è una maschera. Tenete presente che il discorso della maschera è un discorso che è terribilmente intrecciato col discorso dell'essere umano. Tant'è che il termine persona, non so se lo sapete, significa maschera. No? Che poi oggi è divertente perché è il termine che si usa quando si vuol dire che qualcuno è autentico. Invece non è vero per niente, perché persona significa, viene dal latino persona, cioè suona attraverso. Ed erano le maschere che si mettevano sui vecchi palcoscenici della tragedia greca in seguito di quella latina formale per amplificare la voce. Quindi la persona è pure lei una maschera. La domanda è: chi c'è dietro? C'era un film di Vanzina tempo addietro, si chiamava Sotto il vestito niente, ma i rischi spesso e volentieri sono abbastanza marcati, tant'è che ci sono dei grandi sociologi che ci hanno costruito sopra dei sistemi interi su questo. Uno per esempio è Goffman, che crea delle grosse difficoltà a riuscire a riconoscere se c'è di fatto qualcuno o se siamo solo maschere, no? Dal mio punto di vista, come vi ho detto, citando Simmel, c'è una profondissima posizione di individualità che è innegabile. Però è molto minacciata da tutta questa serie di cose, chiaramente, no? Perché uno difficilmente riesce a riconoscerla nel momento in cui è costantemente sollecitato da persone che indossano maschere diverse, da persone. E la prossima volta sentiamo un'altra canzone di Billy Joel che si chiama The Stranger, che è esattamente giocata su questo, che comincia a dire: ognuno di noi ha una faccia che si mette soltanto quando è da solo, che è proprio esattamente il discorso della cosa. Quindi tutte queste facce che noi indossiamo, in che rapporto sono rispetto alla nostra verità? Cioè, come possiamo concepirci come uno quando siamo regolarmente nessuno e 100.000? Perché era questo il punto. No? Non a caso Simmel conosceva e Pirandello si conoscevano e si studiavano, perché erano estremamente vicini come tematiche. No? Ed è una tematica che la modernità porta necessariamente a fruizione. Nel senso che tu ti interroghi improvvisamente adesso, con tutte queste apparenze, con tutti questi ruoli, con tutta questa secondarizzazione, la domanda verso di te è evidente: io chi sono? Sono il padre? Sono il dirigente? Sono l'allenatore di calcetto? Sono il giocatore di poker? Sono l'escursionista? Sono l'allevatore di cani? Chi sei? No, la domanda è questa. Ed è una domanda che è, come dire, credo innegabile per chiunque. Tutti noi costantemente abbiamo un problema da questo punto di vista. Perché? Perché i ruoli si sono moltiplicati a dismisura e sono tutti acquisibili. Questo di bello. Prima no, oggi sì. E quindi io tendo spesso e volentieri a esagerare nell'acquisizione dei ruoli. Perché? Perché l'impressione è che questi ruoli siano quelli che mi permettono di essere effettivamente una persona unica. L'unicità di cui parlavamo l'altra volta, non so se vi ricordate. Come la ottengo oggi, la cosa, l'unicità? Dice Simmel, la ottengo incrociando tutta una serie di cerchie. Adesso lo vediamo un po' meglio. È una domanda? Dimmi.
Volevo chiedere, praticamente abbiamo... addirittura.
Eh beh, così sentono anche gli altri.
Allora, volevo chiedere, abbiamo detto praticamente che il ruolo di per sé è una maschera, giusto? E che di per sé, fondamentalmente, la parola persona deriva da una maschera. E cioè... la definizione deriva da maschera. Però quello che volevo, a cui pensavo, era il fatto che alla fine però io ho la percezione della persona che ho davanti proprio nel suo ruolo. Cioè, prima abbiamo detto che per quanto il ruolo sia un insieme di conseguenze oggettive, alla fine si differenzia nelle varie persone a seconda di come loro lo interpretano. Quindi di per sé io ho attraverso il ruolo la percezione
dell'identità che ho davanti, a seconda di come questa interpreta il ruolo, cioè a seconda di come questa mette la maschera, possiamo dire.
Oh, questo direi che è decisamente innegabile, però è una garanzia fino a un certo punto, nel senso che oggi sappiamo talmente tanto relativamente a come si interpreta un ruolo che potremmo tranquillamente fingere un certo tipo di interpretazione. Questo ovviamente non ha a che fare con chiunque, perché la gran parte di noi tende a interpretare i ruoli nel modo che gli viene spontaneo, spesso e volentieri manco sa che lo sta facendo, quindi da quel punto di vista c'è una forma di garanzia, che è la garanzia per la quale, per esempio, la comunicazione non verbale viene percepita come più veritiera che non la comunicazione verbale, no? Perché certe cose, l'arrossire, il sudare, il muoversi in certi modi, il gesticolare, eccetera, come vi ricorderete con la vostra collega la prima volta che abbiamo parlato, vengono spontanee. Però, di nuovo, è una questione di garanzie relative, nel senso che io non so assolutamente se quello che ho davanti è uno spontaneo o è uno che sa perfettamente come fare a farmi credere di essere spontaneo e me sta a piangiro. Non so se questo è chiaro. Diciamo che in linea di massima, nella relazione normale, nello scambio normale, io posso fidarmi delle mie competenze nel decrittare il modo di interpretare dell'altro. No, perché in effetti il modo di interpretare è uno dei... delle cose intime che vengono date per certi versi, però è un processo estremamente pericoloso, un processo estremamente instabile, un processo estremamente poco affidabile, come tutti i rapporti di coppia dimostrano oggi. Non è casuale che l'amicizia e il rapporto di coppia oggi abbiano dei problemi, perché da una parte c'è questa assoluta potenzialità di cui abbiamo parlato, per la quale stare con qualcuno fissi comincia a essere complicato, perché ce ne sono altri 150 soltanto nella stessa stanza che potrebbero essere interessanti e non si capisce per quale ragione io non dovrei frequentarli. Ma dall'altra c'è anche questa instabilità esistenziale profonda, essenziale, per la quale prendere un impegno è complicato. Non so se vedete le connessioni. Cioè, delle cose come il matrimonio, che vengono concepite in società stabili, in società dove tu vedi di nuovo 300 persone in tutta la tua vita, quindi non è che c'hai tutte queste opportunità per fare fregnacce, diciamo, o errori, chiamiamoli così. Ecco, so una cosa, un matrimonio oggi nel quale tu costantemente vedi gente che può essere interessante, può essere attraente, che può cercare di sedurti, che può indicare delle ulteriori possibilità di vita, ci vuole una certa, come dire, attenzione, ci vuole una certa dedizione, un certo tipo di spirito per poterle tenere in piedi, perché sennò non ce la fai, capite? E lo stesso vale per qualunque tipo di tua decisione, il che è molto problematico, perché tutte quelle decisioni, i contratti, gli impegni, le promesse, che siano sentimentali o comunque anche semplicemente operative, subiscono lo stesso problema, lo stesso tipo di erosione. Chi era che aveva preso quell'impegno? Di tutti quelli che sono io, capite? Sì, ho detto che ti avrei amato per tutta la vita, ma te l'ho detto 10 anni fa, io sono altro oggi, non t'amo più e te ne vai, e diventa complicato, perché per certi versi è pure vero. Non so se capite, cioè qui non è che non c'è una soluzione prefabbricata in questo caso, qui stiamo esattamente nel cuore dei problemi dell'oggi. Noi oggi abbiamo delle grosse difficoltà, perché tutto quello con cui ci sono una serie di bei libri, che partono da una frase di Marx, che diceva tutto ciò che è solido si sta disfacendo nell'aria, ed era esattamente la diagnosi di quello che accade nella modernità. Oggi noi non abbiamo più cose solide, pochissime, capite? Perché noi siamo molto meno solidi di prima, grazie in larga misura a questa prevalenza di status acquisiti sugli status ascritti. Gli status ascritti saranno anche pesanti, però sono quelli che in qualche misura ci fanno essere noi stessi. Prendete la carta d'identità, non so se avete ancora le carte d'identità, quelle cartacee. È uno dei pochi esempi azzeccati di documento burocratico con un suo significato. Voi andate a prendere la carta d'identità e cos'è che stabilisce la vostra identità? In larga misura sono tratti ascritti. La famiglia, o ascritti o comunque stabili in qualche modo, la residenza, le caratteristiche corporee, lo stato civile, tutta una serie di cose che in qualche misura dovrebbero darti, no, permettere a uno che non sa chi sei di farsi un'idea di te. Però già lì cominciamo, l'indirizzo ormai è assolutamente modificabile, lo stato civile è modificabile, la professione è modificabile, il sesso è modificabile, l'età non è detto che tu riesca a interpretarla. Vi rendete conto di quanto è difficile avere a che fare con qualcuno oggi? Perché il problema è che non c'è più quasi nessun tipo di rapporto tra l'apparenza e la sostanza. Cioè, mi posso trovare davanti uno che pare un ragazzino e c'ha 70 anni. E io non so come fare a comportarmi, perché il mio problema è che nell'entrare in rapporto con qualcuno, io comunque ho delle difficoltà. Perché l'altro è comunque un interrogativo, è comunque, anche se io sono tranquillo, ritengo di stare in un contesto tranquillo, sicuro, è quello che volete, l'altro è comunque un punto interrogativo. Quindi il mio interagire con l'altro richiede una serie di abilità, competenze, aspettative, eccetera, che oggi sono estremamente difficili. Cioè, siamo passati dalla società nella quale c'avevi davanti uno che aveva scritto addosso qualsiasi cosa. Che mestiere faceva, che tipo d'anzianità aveva quel mestiere, quanto era potente, quanto era ricco, da dove veniva, dove abitava, tutto, perché c'era addosso una serie di segni che ti permettevano di capirlo, al vero perfetto sconosciuto. Cioè uno che è vestito in modo qualsiasi, che ha un'età non meglio identificata, che potrebbe essere dall'amministratore delegato di un'immensa azienda a un venditore di patatine fritte. Tu non hai idea. La realtà è estremamente illeggibile oggi. E questa illeggibilità è complessa, perché tu ci devi vivere lì dentro. Non puoi andare in giro semplicemente non capendo nulla, perché ti crea delle difficoltà. Ti mette a disagio, ti mette in imbarazzo, ti mette spesso e volentieri in posizioni di inferiorità rispetto a qualcuno che appunto non riesce a interpretare, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi capite che questo discorso è un discorso estremamente importante per la vita quotidiana. Non tanto e non necessariamente per il lavoro, ma semplicemente per poter vivere con un minimo di serenità, con un minimo di tranquillità, perché se tutte queste cose noi non le sappiamo minimamente, ne siamo vittime. Quello è il punto, semplicemente. Possiamo essere utilizzati, mossi, influenzati, strumentalizzati, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi uno dei grossi problemi dell'oggi sta esattamente in questa secondarizzazione, nel fatto che ogni nostro passo all'esterno, oggi come oggi, potrebbe essere foriero di problemi, potrebbe essere foriero di difficoltà. Tenete presente che questa cosa non è nuova, ma si è affermata con la metropoli. Cioè nel momento in cui quegli schemi di riferimento di cui parlavamo prima sono saltati, ci si è trovati davanti alla questione: come facciamo a interagire gli uni con gli altri? No? Perché è chiaro che noi abbiamo bisogno di interagire, come abbiamo visto, per un problema di riconoscimento, per un problema di strumentalità, per un problema di accordo e di cooperazione all'interno degli spazi. Quindi la domanda era: ora che ci troviamo in questa situazione, cioè le prime metropoli, quelle dove non c'era nessun tipo di modello di comportamento consolidato, come faceva la gente a parlarsi? Perché non è così ovvio parlarsi, ragazzi. Non è per niente così ovvio. Soprattutto in una società che è stratificata in modo rigido, tu spesso e volentieri con la gente non parli, perché non puoi. Tu non hai titolo. Zitto e mosca. Quindi come faccio io a parlare con qualcuno che non so dov'è in questa stratificazione? Allora, che succede? Ci dice Richard Sennett, che è un grande sociologo americano, che vi consiglio di leggere in qualunque forma il libro troviate perché merita, che per risolvere in qualche misura questa serie di problemi, ovvero sia per cercare di far incontrare gli estranei, nella metropoli si ricorre di nuovo al teatro. Come vedete, il teatro è una figura che torna continuamente. Non a caso si parla di teatrum mundi quando si vuol parlare della società, no? Ed è una formula antica, quindi vuol dire che evidentemente sin dall'inizio della nostra convivenza umana l'idea che ci fossero questi problemi di recitazione, maschere, inautenticità, eccetera, c'è sempre stato. Noi lo sappiamo benissimo che interpretiamo dei ruoli, noi sappiamo pure perfettamente che li interpretiamo in certi modi. Quando usciamo con qualcuno che ci interessa, mettiamo in opera tutta una serie di informazioni che abbiamo acquisito, sappiamo i suoi gusti, sappiamo che profumi, sappiamo che musiche, sappiamo che passatempi, sappiamo che cinema, sappiamo tutto quello che serve. E guarda caso, costruiamo una strategia ad hoc per fare in modo che si ottenga ciò che si va cercando. Quindi non è che sono cose che non ci vengono abbastanza spontanee, solo che appunto ci vengono spontanee e spesso e volentieri non ce ne rendiamo conto, lo facciamo in automatico, come se fosse naturale, ma non è naturale. Quindi si usa il teatro già ai tempi per cercare di trovare dei modi per fare incontrare le persone senza che questo derivi poi in un duello, in una scazzottata, in qualcosa di estremamente antipatico. Ok? E tenete presente che questo si sostanzia, di fatto, ed è molto importante per l'Occidente, perché si sostanzia nella creazione di luoghi franchi, no? I famosi bar, i famosi caffè. non so se avete presente una rivista in Italia che creò praticamente i fondamenti per l'unificazione nazionale, si chiamava Il Caffè. Ah, non era la tazzina di caffè, bensì il posto. Nel senso che i coffee shop in Inghilterra, ad Amsterdam no, perché non c'entrano niente con quelli di oggi, quello italiano, eccetera, erano dei luoghi franchi, ovvero sia dei luoghi dove tu entravi e potevi parlare con chiunque, senza problemi di ceto, senza problemi di nobiltà, senza problemi di nascita. Erano degli spazi dove si cominciava a esercitare quella che poi diventerà l'opinione pubblica. Chi vuole, c'è un bellissimo libro di Habermas, che a me non è che piaccia tanto come autore, ma quel libro è spettacolare, che si chiama Storia dell'opinione pubblica, e mette esattamente in luce l'importanza di questi luoghi per il contatto umano e per la messa a fuoco di un rapporto di discussione, quello che teoricamente dovrebbe sostanziare la democrazia. Cioè, senza i bar, senza i caffè, scusatemi, senza i caffè del 600, non ci sarebbe stata l'idea della democrazia, per come la facciamo noi, ok? Perché l'opinione pubblica, il luogo del discorso, il luogo del dibattito, era esattamente quello, ed era un dibattito che non era limitato al club dei pari inglesi che si trovano soltanto fra loro e discutono le loro cose, come ancora oggi succede spesso e volentieri. Erano dei posti dove il carpentiere poteva parlare con Lord e non c'era nessun problema. Non so se questo è chiaro. E c'erano una serie di luoghi dove questo accadeva, che erano anche i parchi pubblici, per esempio. Cioè, la vita nella metropoli, soprattutto nel Settecento, era una vita estremamente più facile, per certi versi, della nostra di oggi, perché c'erano dei luoghi che erano franchi. Se tu ci andavi, potevi parlare con chiunque, potevi manifestare le tue opinioni, potevi supportare le tue opinioni, potevi rivendicare, potevi ascoltare, non c'era nessun problema. Perché? Perché era l'unico modo che si riusciva a trovare. No? Come d'altronde a teatro in quel tempo non era il teatro che conosciamo noi oggi. Il teatro a quel tempo era un teatro dove l'attore recitava praticamente in mezzo al pubblico, perché il pubblico si sedeva sul palco, stava assiepato davanti, non aveva sedie. Era una situazione estremamente più democratica, tra virgolette. E il pubblico aveva voce in capitolo. Il pubblico, se non piaceva l'attore, lo censurava, gli tirava i pomodori, gli tirava anche altre cose, eccetera. Oppure, se gli piaceva molto, gli chiedeva il bis subito. C'era una serie di strategie per le quali, se uno aveva detto bene una battuta, quindi faceva ridilla, e quello ricontinuava. Cioè, un'altra cosa, un altro mondo rispetto a noi. Capite? Ed è quello il modello che loro avevano in mente. Poi dopo, guarda caso, la questione è cambiata e il teatro è diventato il posto dove non riesci manco più a tossire, dove devi stare composto, compunto e silenzioso, dove c'è l'artista che è diventato sta specie di Deus ex machina. Tutta una serie di cose che, se avete visto Shakespeare in Love, non c'hanno niente a che fare. L'abbiamo cambiato in modo radicale, sono cambiate le cose in modo radicale. Però l'inizio, di nuovo, il momento in cui noi cerchiamo di mettere a punto i modi attraverso i quali interagire con persone che non conosciamo, delle quali non conosciamo il background, la storia, eccetera, viene dal teatro. Quindi la presenza del teatro è una presenza estremamente forte all'interno della nostra cultura e ci dà una serie di chiavi interpretative, anche simboliche, estremamente rilevanti per poter capire che cosa accade. Tenete presente che un'altra cosa è importante nel teatro, ed è una cosa che è molto importante per i ruoli e che noi non capiamo più. Un buon attore in larga misura si immedesima nella parte. Un buon attore è qualcuno che, di nuovo in modo paradossale, sa di non essere quello che sta recitando, ma sa anche di esserlo contemporaneamente. No? Che vuol dire? Vuol dire che l'attore crede nella sua recitazione. Perché se non ci credesse, noi lo vedremmo subito che sta facendo una cosa da poco. Ok? Questo perché è importante? Perché lo stesso Sennett, sempre nello stesso libro, che è un bellissimo testo che si chiama Il declino dell'uomo pubblico, parla dei codici di credenza. E cosa sono i codici di credenza? Dice Sennett, un ruolo, perché possa portare i frutti che si prevede porti, io lo devo interpretare credendoci. Io in qualche modo devo credere in quel ruolo, anche se so perfettamente che non mi esaurisce, anche se so perfettamente che sarà temporaneo, ma nel momento in cui io lo interpreto ci devo credere, perché altrimenti diventa meccanico. E noi abbiamo tutto il mondo che si muove in modo meccanico oggi, perché noi abbiamo frainteso, abbiamo pensato che il ruolo siano soltanto quelle quattro richieste che vi vengono fatte, a voi come all'impiegato, come al burocrate, come al manager, come a chi vi pare. Noi abbiamo svuotato radicalmente la vita pubblica e spesso anche la vita privata di qualunque tipo di partecipazione emotiva e ne abbiamo fatto un disastro, perché i ruoli non sono meccanismi. Io vorrei che questo fosse chiaro, io ve li ho descritti in modo abbastanza lineare e semplice, ma il ruolo è qualcosa di più. Esattamente come il grande pianista interpreta una sonata e ci mette del suo, se tu nel ruolo non metti niente, il ruolo funziona male. Il ruolo diventa controproducente, diventa addirittura un modo per gabbare gli altri. Il ruolo diventa quello che vediamo in giro. Mafia capitale, tutte le grandi difficoltà, tutte le corruzioni del caso, derivano automaticamente dallo svuotamento di investimento emotivo all'interno del ruolo. Perché se tu credessi in qualche modo al tuo ruolo, tu non ti venderesti. Quello è il punto. Sei in vendita perché tu con quel ruolo non hai niente a che fare, te trovi lì temporaneamente, lo devi fare perché ti serve per portare a casa quei 4 soldi a fine mese, e quindi se ti danno altri 4 soldi, meglio. È facile. Non c'è proprio nessuna difficoltà a comprendere la dinamica. Il problema sta esattamente dove? Nel momento in cui tu non capisci più che per interpretare un ruolo ci vuole qualcos'altro. Il ruolo non è meccanico, il ruolo non è semplicemente quelle 4 prescrizioni che ti vengono fatte nel contratto, perché se è quello funziona male, semplicemente. O addirittura diventa il contrario di quello che avrebbe dovuto essere. Ok? Quindi ciò che mette in luce il ruolo è esattamente questo, che c'è bisogno di qualcos'altro se, oltre alla meccanica, oltre alla normativa, oltre alla regolamentazione, all'organizzazione, a tutte le belle cose che noi diciamo di queste cose. Se nella vita privata e pubblica noi non mettiamo qualcosa di noi, quella vita non va bene, funziona male. Non è soddisfacente, non è ciò che ci immagineremmo, non vanno le cose come dovrebbero, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi questo è un punto focale che rinvia al teatro dal mio punto di vista, perché di nuovo, quando voi vedete una grande interpretazione di un attore, voi non riuscite più a capire se è l'attore e il personaggio, dove finisce l'uno e comincia l'altro. Quello è il punto. Lui sa perfettamente di non essere, non so, prendete Daniel Day-Lewis, che è uno dei migliori attori che conosca, non sai più se è il presidente degli Stati Uniti o è l'attore o è quello che se n'è andato a fare per 2 anni il ciabattino perché voleva liberarsi la mente e che non riusciva più a capire chi era pure lui, perché è chiaro che sono una serie di difficoltà piuttosto serie queste per molti versi. Però è quello il punto, no? Dove comincia l'attore e dove finisce? Dove comincio io e dove finisce il mio ruolo? Tutti noi siamo attori da questo punto di vista, e se noi vogliamo essere dei bravi attori dobbiamo spendere qualcosa nei ruoli che ricopriamo. Ok? 5 minuti di break. Allora, niente, mi dicono che sono le 11:30, siccome finisce a mezzogiorno la lezione e abbiamo un quarto d'ora di recupero, io farei un altro quarto d'ora di lezione e poi vi mando via. Così, almeno, ci abbiamo, perché se no se uscite adesso e rientrate facciamo 5 minuti in cui ci salutiamo e non è una buona idea. Allora, le firme stanno andando? Chi ha le firme le trasmetta, per favore, che sono in giro da qualche parte, l'ho vista prima che passavano, ma ce le siamo giocate, sono lì, ok? Allora, domande su questa cosa che abbiamo detto finora? Di nuovo tutto chiaro. Ricordatevi che poi all'esame si capisce se lo sapevate o no. C'è questo problema che le cose poi vengono al pettine, ai nodi. Allora, finiamo un attimo con la questione delle cerchie di cui parlavo prima. Non mi ricordo se c'ho le slide. Vabbè, la prossima volta. Allora, che succede? Che il modello grafico di rappresentazione del singolo all'interno della società cambia con la cultura premoderna e quella moderna, di nuovo. Nel senso che nella tipo di vita di cui abbiamo parlato agli inizi per le società premoderne, cioè quelle degli status ascritti, noi possiamo rappresentarci il singolo e tutto ciò che lo circonda come dei cerchi concentrici. Cioè il singolo al centro è all'interno della famiglia, la quale famiglia è all'interno del quartiere, che è all'interno della città, che è all'interno della nazione, eccetera, eccetera, eccetera. Ci siamo? Quindi tutti cerchi che sono coordinati. Non c'è nessun problema, tu nasci in un contesto e quel contesto in qualche misura è già preformattato per te, non hai nessun tipo di difficoltà, non hai nessun tipo di conflitto in ciò che fai. Come vi dicevo, nelle culture dove la struttura è molto marcata e dove c'è poco cambiamento, questo è il tipo di vita che tu conduci. Per molti versi è un tipo di vita che potremmo ritenere noioso, ma che ha dei pregi. nel senso che difficilmente chiama in causa una tua decisione, non genera conflitti, non genera tradimenti, complicazioni, eccetera, eccetera. E tu sei definito da queste appartenenze multiple. Tu sei membro di una famiglia, sei membro di una società, sei membro di una gilda, sei membro di una contea e via discorrendo. Quindi il tuo essere in qualche misura è largamente influenzato e definito da quelle che sono le tue appartenenze, i luoghi nei quali esisti. Nella modernità abbiamo visto che tutte queste appartenenze sono revocate, nel senso che nel momento in cui non valgono più gli status ascritti, tu di fatto non appartieni più quasi a nulla, forse alla tua famiglia, però dopodiché potresti cambiare nazione, potresti cambiare religione, potresti cambiare lavoro, puoi cambiare qualsiasi cosa, quindi di fatto tu non hai più un qualche schema di riferimento all'interno del quale inserirti e scegli i tuoi status, abbiamo visto, no? Quindi status acquisiti. Questi status acquisiti comportano normalmente dei ruoli, come credo che oramai sia diventato abbastanza evidente. Quindi che cosa accade a questo punto? Che mentre nelle società premoderne tu hai dei ruoli che sono tutti coordinati fra loro e non ti creano nessuna difficoltà a essere interpretati in modo tranquillo e privo di intoppi, nelle società moderne tu non hai nessuna garanzia che i tuoi ruoli non vadano a intopparsi gli uni con gli altri. Perché? Perché tu ti definisci in base ai ruoli che ricopri. E quindi tendi a ricoprirne molti. Perché? Perché più ruoli ricopri e meno è probabile che ci sia qualcuno che ricopre proprio i tuoi ruoli. Per questo ci sono miriadi di associazioni, no? C'è Woody Allen che ci ha scritto dei libri da ammazzarsi alle risate sulla famosa associazione dei suonatori di sassofono al quarto piano. Tanto per, no? Perché voglio dire, sono quelle cose che ti permettono di dire, oh, io sono anche, no? Vabbè, siamo dottori tutti e due, siamo tutti e due italiani, siamo tutti e due sposati, abbiamo tutti e due figli, però io sono un suonatore di sassofono del quarto piano e tu no. Quindi questo mi fa diventare un po' più unico, ok? Il problema qual è? Che queste cerchie, invece di essere concentriche, sono tutte intrecciate e si tagliano tutte in un solo punto che sono io. Non so se vedete la questione. Cioè, ognuna di queste cerchie costituisce un'associazione, un gruppo, un luogo all'interno del quale io ho un ruolo e uno status, e tutte quante hanno un tratto in comune che sono io. Però ognuna di esse ha delle richieste diverse. Quindi che succede? Che nella vita corrente, nella vita moderna, è molto più probabile di prima che esistano dei conflitti di ruolo. Perché io sono uno, c'ho 24 ore di vita al giorno e c'ho 7 giorni alla settimana. È difficile che io riesca effettivamente a gestire tutti i miei impegni in modo tale che non vadano mai in sovrapposizione, no? Soprattutto quando alcuni di questi impegni sono imprevedibili, come dicevamo, per i rapporti primari, per le relazioni primarie. Allora io ho fatto tutta la mia tabellina di cose della settimana e il mio amico del cuore si lascia con la donna. Tombola. No? Tutto quello che devo fare viene messo da parte perché io devo andare lì e cercare di consolarlo perché se l'ho buttata dalla finestra, vuole diventare gay, tutta una serie di cose. Quindi non posso più stargli dietro, devo lasciar perdere la partita di calcetto. Devo lasciar perdere il momento in cui vado a fare l'amico dei bambini che stanno male in ospedale, devo lasciar perdere il momento in cui lavoro de notte per gestire 4 condomini così ho qualche lira in più rispetto al lavoro, tutte queste cose mi saltano ed è un problema, come vi renderete conto, perché sono una serie di impegni che io ho preso verso altri e che dovrei evidentemente ottemperare. Quindi, che succede? Con la moltiplicazione dei ruoli e con la nostra tendenza a, come dire, assumerne parecchi, perché noi siamo tante cose, no? Quindi c'è, insomma, a me piace suonare il sassofono, mi piace arrampicare, mi piace andare a fare torrentismo, mi piace andare al mare, mi piace andare in montagna, mi piace viaggiare, mi piace parlare la sera tardi con i miei amici, mi piacciono tutte queste cose, io ho solo una vita. Stiamo sempre lì, ce n'è una sola. E in questa vita è difficile che io riesca a infilarci proprio esattamente tutto quello che vorrei fare. Se sono molto bravo riesco a farne parecchie, ma qualcuna me la perderò comunque. E ad ogni modo non ho nessuna, come dire, capacità di previsione di quelli che saranno gli obblighi che mi portano tutti questi gruppi nei quali sto entrando. Non lo so sti ruoli come si tradurranno, quando a un certo punto ci sarà il problema per il quale devo lavorare nel fine settimana, il mio amico è in crisi, la mia ragazza sta per partorire, mia moglie sta per partorire, e allora? quale dei miei ruoli diventa importante a quel punto, perché io in quel momento uno sono e uno ne posso seguire, capite? Questo è il problema della vita moderna, uno dei tanti problemi della vita moderna è esattamente questo, il conflitto di ruolo perenne, perché, arrivo, perché normalmente io non sono in grado di prevedere con un minimo d'anticipo tutte quelle che saranno le richieste che derivano da questi ruoli. Magari sono entrato in un gruppo tipo, che ne so, il CAI, tanto per farvi un esempio, perché mi piaceva la montagna, poi ho conosciuto gente, dopodiché mi hanno fatto diventare il presidente della sezione locale del CAI, e questo è già più complicato. Prima andavo a fare un'escursione il sabato, mo devo leggermi delle cose, andare a fare degli incontri, vedere dei convegni. Le cose cambiano. È bello per certi versi, ma quando cambiano troppo tutto insieme, io poi a un certo punto non so più a chi dai resti, fondamentalmente. Dimmi. No.
Tipo, guarda caso, sul fatto del tempo, no? Abbiamo un esempio dei malati terminali, no? Si scopre qualcuno che è malato terminale, inizia a fare tutta la... una lista di tutte le cose che vuole fare prima che muore.
Esatto, diciamo che l'esempio che fa il vostro amico è abbastanza, come dire, di quelli un po' urticanti, però non fa una piega. Dice, quando ti scopri malato terminale cominci a fare una lista di tutto quello che avresti voluto fare e tendenzialmente cambi improvvisamente registri e vai a fare queste cose, no? Ed è vero, anche perché in larga misura questo, senza arrivare a essere malati terminali, sarebbe carino che uno si rendesse conto per tempo che molte delle richieste che ci vengono fatte spesso e volentieri non rientrano in quello che noi avevamo chiesto, no? Non so se avete visto American Beauty. American Beauty è un film esattamente su questo. American Beauty è uno che a un certo punto lavora, fa due o tre lavori costantemente tutto l'anno perché deve pagare le carte di credito della famiglia, e poi a un certo punto si chiede, ma perché devo pagare tutte queste carte di credito? Che me frega di comprare tutte queste cose, come diceva Billy Joel all'inizio della lezione. Cioè, se è tutto qui, io quasi quasi I'm moving out, me ne vado. E fa esattamente questo. Cioè, esce dalla giostra, da quella che gli inglesi chiamano la rat race, come dicevamo la volta scorsa, no? E quindi che fa? A un certo punto prende un lavoro part-time come venditore di hamburger. Dal dirigente di una multinazionale al venditore di hamburger c'è un baratro in termini di movimenti e di processi di mobilità, no? Quindi tendenzialmente dovrebbe essere un gesto folle per tutto il resto del mondo. Ma lui sta benissimo. Lui sta benissimo perché si è sottratto a tutta una serie di costrizioni che in ultima analisi sono prive di senso. No, nel momento in cui tu decidi di non comprare più tutti questi oggetti che non ti servono, perché in ultima analisi il problema è quello, c'è un sacco di tempo libero, puoi fare quello che ti pare, sentire la musica, vedere la gente, avere delle storie sexy o meno, eccetera, eccetera, e via discorrendo. Il problema qual è? Che diventi un problema per gli altri. Tant'è che lui, come quasi tutti quelli che si comportano così nella fiction e nella narrativa, viene ucciso. Perché i vicini non lo sopportano uno che sta lì e fa così. Perché il vicino a quel punto comincia a chiedersi perché io invece continuo a pagare i conti, a farmi un mazzo come un secchio, a fare tre lavori diversi, quando quello non li fa eppure campa una pacchia. Allora, o so io che sono strano o è lui che è sbagliato. Tendenzialmente io interpreto l'altro come sbagliato. È difficile che riesca a dirmi sbaglio pure io, mi modifico. No, tendenzialmente io uccido quello che mi dimostra che si può fare diversamente. E questo succede quasi sempre, purtroppo. Quindi quello è un film estremamente interessante da questo punto di vista, perché ci dimostra che è vero che ci sono i conflitti di ruolo che io tendenzialmente mi sono pure andato a cercare perché i ruoli me li sono scelti in larga misura, no? Però è anche vero che in questi ruoli e soprattutto in alcuni di questi ruoli c'è un, come dire, un sovrapprezzo che viene aggiunto, forse una forma di plusvalore diversa rispetto a quella di cui parlava Marx, per la quale però tendenzialmente si tende a rendermi costantemente più dipendente da comportamenti che non hanno un granché di senso. Quindi a un certo punto è anche opportuno cominciare a farsi due conti sui ruoli che si ricoprono e dire, ok, allora a me mi interessa veramente questa cosa? È veramente opportuno che io mi ammazzi di lavoro per ottenere questa cosa della quale, non so, mi frega qualcosa? Se sì, vai bene, se no potresti pure cominciare a ragionare e dire, beh, allora cominciamo a cambiare un po' di cose, come quello di American Beauty, come il buon Kevin Spacey di American Beauty. Quindi, come vedete, la questione degli status acquisiti e dei ruoli di conseguenza acquisiti è una questione di grandissima portata, nel senso che incide direttamente su quello che è il nostro benessere esistenziale, su quelli che sono i nostri comportamenti e su tutto ciò che ha a che fare con la nostra vita quotidiana in senso spicciolo. Perché laddove ci possono essere delle, come dire, dei conflitti di ruolo macroscopici, come il classico esempio del giudice che si trovasse a giudicare suo figlio, no? Non a caso ci sono tutta una serie di incompatibilità che vengono formulate apposta per evitarlo, perché sono tutti abbastanza convinti che lì il giudice farebbe meno del padre e quindi probabilmente ci sarebbe un giudizio non adeguato a quello che ci si aspetta. Però al di là di questi casi appunto macroscopici, noi siamo chiamati quasi sempre a fare scelte di questo genere, perché nella minima, nella versione anodina, nella versione quotidiana della nostra vita, spesso e volentieri ci troviamo a non sapere a chi dare retta, no? Allora, lui, lei, eccetera, eccetera. Quindi le nostre vite sono belle per molti versi, ma per altre sono estremamente complicate da gestire. Saperlo, spesso e volentieri, può essere d'aiuto anche per cominciare a mettere un attimo d'ordine e a gestire un po' meglio le cose. Ci vediamo mercoledì, giovedì pomeriggio alle 2.